Grazie mille. Buonasera amici, felice di essere qui stasera. Mi sto proprio godendo una piccola stretta di mano e una comunione con il mio vecchio amico e fratello G.H. Brown, che non vedevo da anni. È uno dei miei primi colleghi dell'Arkansas quando eravamo là al 505 di Victor Street. Ricordo, fratello Brown, la sera che la signora June lo scantinato sulla schiena, che strisciava sulla schiena con la sua... aveva perso la testa, lei una pessima condizione. Tempo dopo la trovai nepresso di Jonesburg, da qualche parte, sana di mente con suo marito e proprio quanto più normale possibile. Un fratello mi è appena venuto incontro qui, mi ha appena stretto la mano. Diceva di essere stato in un certo posto, sua moglie aveva un gozzo, credo, sulla gola, fu guarita nella riunione e ancora in salute. Dio è meraviglioso, vero? Ne siamo così grati. Dovremmo essere, il che lo siamo, il popolo più felice della terra, il popolo di Dio spensierato, nel senso che non abbiamo paura della morte. Sapete, Cristo ha vinto tutto, anche la morte, anche la paura della morte. Sì. Oh morte, dov'è il tuo dardo? Tomba, dov'è la tua vittoria? Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Quanto lo amiamo per quello. Questa sorellina dalla Florida, credo, lui ha detto, o qui da qualche parte, che ha cantato quel cantico, giù dalla sua gloria. È il mio cantico preferito, scritto dal nostro amico, il fratello Boat Cleburne. Penso che esprima veramente la sua deità suprema oggi, nel tempo in cui la gente cerca di renderlo solo un profeta o un leader, e penso che esprima ciò che egli è, e mi piace molto quel cantico. Ora, sapete, e quindi il brutto di queste cose, queste riunioni, non sono abbastanza lunghe. Riusciamo solo a incontrarci, a dire ciao, e poi dobbiamo andarcene di nuovo, ma non vedevo certamente l'ora di scendere. Vi dirò una cosina, non l'ho detto come suggerimento l'altra sera, riguardo al fatto che avevo quel secchio di melassa di sorgo in cui è andato quell'orsetto, ma qualcuno stasera mi ha ripagato, mi ha mandato un barattolo di melassa di sorgo. Grazie, e farò in modo che l'orso non lo prenda. Mi farò preparare da mia moglie una teglia di biscotti e me ne occuperò subito. Sì, signore, mi piace davvero il sorgo. Billy, mio figlio, mi ha appena parlato, ha detto, papà, hanno raccolto un'offerta d'amore per te. Ho detto a questo predicatore che non la volevo. Vedete, non sono venuto per quello, gente. Vengo per aiutarvi, per cercare di farlo, ma non c'è modo che io la restituisca. E se qualcuno sa che qui c'è qualcuno che è davvero in difficoltà, qualcuno, una vedova o altro, è loro. Così, grazie mille. Sapete, la Bibbia ha detto, in quanto lo avete fatto al minimo, cioè io, di questi piccoli, lo avete fatto a me. E prego che Dio vi benedica per quello, e lo farà, lo farà. Vi dirò che se nessuno che è in difficoltà la prende, la metterò nell'opera missionaria per i campi stranieri. Ci vado io stesso, quindi so che viene usato bene. E così allora cerco di portare questo meraviglioso messaggio della grazia di Dio che ci è stato portato in questi ultimi giorni. Il messaggio, nel miglior modo che sappia portarlo, ed è lo stesso messaggio che ho predicato molti anni fa. Non ho variato di un centimetro da esso, perché non si può. Se lo facessi, dovrei uscire dalla Bibbia. Vedete? Quindi è dalla Bibbia, e io credo che nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne e ha abitato fra noi. Ed Ebrei 13:8 dice, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo credo. Ora, vi parlavo oggi a mezzogiorno su un messaggio evangelico. Sono stato felice di vedere il fratello Track Butler qui e quel fratello laggiù. E io e voi sapete come mi sento a stare quassù. Io in qualche modo mi tiro fuori da quella predicazione stasera, dato che ci sono tutti questi bravi ministri qui. Quindi parlerò un po' del Signore Gesù, della sua, la grande rivelazione di Lui oggi e del suo potere di guarire gli ammalati. E mio figlio è venuto poco fa e ha distribuito dei biglietti di preghiera e vogliamo pregare per i malati stasera. E avete qui uomini che possono predicare il Vangelo. Li hanno tutta questa settimana e io sono qui per cercare di fare la mia parte, per mostrare i miei apprezzamenti per la vostra fedeltà a Gesù Cristo col pregare per i malati. E ora, prima di aprire il libro, parliamo all'autore del libro. Qualche tempo fa ci fu un uomo che mi disse, stavo parlando di un certo argomento nella Bibbia, ed era un argomento molto profondo su cui ci sono molte controversie, e sul Logos e così via, e lui mi guardò, e io ero con il fratello Jack Moore, e stavamo arrivando a Cross Lake, a Shreveport, in Louisiana. E quest'uomo mi guardò e disse, tu proprio non conosci la tua Bibbia. Dissi, ma conosco molto bene l'autore e sono sicuro che se lo amo e lo conosco molto bene, egli mi rivelerà la sua parola. Quindi parliamo all'autore ora mentre chiniamo i capi. Ora, mentre facciamo silenzio, e ricordate, nei nostri cuori ora, c'è una richiesta stasera tra noi che vorreste che Dio ricordasse che voi state pregando per questa determinata cosa, forse che qualche caro venga a Cristo stasera, forse che qualcuno sia guarito o qualche altra richiesta. Tenetelo nella vostra mente, alzate le mani a Dio, dite Signore, ricordati della mia richiesta, sono tutti ovunque, che mondo bisognoso è questo. Signore Gesù, veniamo accostandoci a te in quel nome onnisufficiente, sapendo questo, che ci è stato promesso che le nostre preghiere saranno ascoltate. Hai detto ciò che chiedete nel mio nome sarà dato. E noi portiamo tutte queste richieste stasera su davanti al grande trono bianco perla, dove giace il sacrificio sanguinoso che perdona tutti i nostri peccati e guarisce tutte le nostre malattie. E ti siamo davvero grati stasera per questo grande privilegio che abbiamo e con la parola di Dio che non può venire meno. Anche se il cielo e la terra passano, la parola non può mai venire meno. E la parola è Dio. Ed egli ha promesso che ascolterà e risponderà alle nostre richieste. Ora siamo sicuri di ottenere ciò che chiediamo. E anche la mia mano è alzata, Signore. Rispondi stasera alle nostre richieste. Vogliamo ringraziarti per quello che sei stato per noi in questo convegno per tutta la vita. E ti ringraziamo anche per quello che sei per noi che avverrà in futuro. E nell'ora della nostra morte, se tu tardi, sappiamo che sarai la vecchia nave di Sion, sarai le ali lucenti, sarai la stella del mattino che illumina la valle dell'ombra della morte, sarai colui che ci porterà oltre il fiume in quella grande terra promessa. Ne siamo soddisfatti, Signore. Stasera seduti in mezzo a noi ci sono uomini grigi e curvi per l'età e molti anni fa, quando ero un ragazzo peccatore, erano in piedi agli angoli delle strade e combattevano il buon combattimento della fede per questo stesso messaggio per cui stiamo cercando di combattere stasera. Padre Dio, siamo grati che questi uomini vivano ancora ancora come testimonianza di questa grande fede che una volta è stata trasmessa ai santi, che possiamo sempre combattere per essa ed essere leali al nostro posto di dovere, fino a quando non arrivi, Gesù. Ora ti chiediamo di benedire le parole che leggiamo e ciò che diciamo stasera, che possa cadere in un terreno fertile, che produca un servizio, che non ci sia un solo peccatore in questo edificio che se ne vada da qui, che non sia salvato, che ogni persona malata sia guarita, che non ci sia una sola persona debole tra noi alla fine del servizio. So che è una grande montagna che sta davanti a noi, ma tu hai detto nel tuo Vangelo, secondo San Marco 11:22, se dite a questo monte spostati e non dubitate in cuor vostro, ma credete che quello che avete detto avverrà, avrete quello che avete detto. Ora, noi lo crediamo. Hai detto, quando vi mettete a pregare, credete, perdonate. E preghiamo che tu ci perdoni i nostri peccati, come noi abbiamo perdonato coloro che hanno peccato contro di noi, affinché nulla impedisca che le nostre preghiere siano esaudite. E, Signore, possa, se così succede che non ci incontriamo mai più così in un'altra riunione, forse tra un anno da ora o quando sarà, sappiamo che ci sarà una grande riunione a cui tutti ci saremo ed è la cena nuziale. Oh Dio, possa non mancare nessuno di noi in quel momento, fino ad allora. Mantienici sani e felici per servirti. Nel nome di Gesù Cristo lo chiediamo. Amen. Ora, per pregare per i malati, io non mi metto a predicare, come ho detto, è un'unzione diversa, lo stesso Spirito, proprio un canale diverso attraverso cui si viaggia. E ora voglio leggere un passo familiare della Scrittura e alcune scritture qui a cui vorrei fare riferimento giusto prima che chiamiamo la fila di preghiera. E so che fa caldo e non voglio tenervi a lungo. E so che la chiusura della riunione, una settimana grandiosa, e come siete tutti ripieni al massimo ora, e che andrete a casa per trascorrere dei momenti grandiosi. Non vogliate andare a casa solo per trascorrere momenti grandiosi, a godersi le benedizioni di Dio, ma andare a casa per prendere ciò che avete imparato e trasmetterlo a qualcun altro. E che i figli di questa riunione, che sono nati di nuovo in questa riunione, l'anno prossimo possano portare con loro dei bisnipoti, vale a dire che avete vinto qualcun altro e loro hanno vinto qualcun altro e loro hanno vinto qualcun altro al Signore. Ora giriamo stasera a San Marco, il 12° capitolo, e voglio iniziare a leggere dal 38° versetto di San Marco 12, leggendo il 42° versetto compreso. E di solito, come consuetudine, molte volte ci alziamo in piedi quando leggiamo la parola di Dio, ma dato che stasera siete così accalcati, lo ometteremo e staremo solo seduti con riverenza e ascolteremo la parola. Se avete una Bibbia, seguitemi mentre leggo. Allora alcuni degli scribi e farisei gli fecero motto dicendo, «Maestro, noi vorremmo vedere da te qualche segno». Ma egli rispondendo disse loro, «La malvagia e l'adultera generazione richiede un segno, ma né un segno sarà dato se non il segno del profeta Giona». Perciò che, siccome Giona fu 3 giorni e 3 notti nel ventre della balena, così sarà il figliol dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. I niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno. Perciò che essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è uno più grande di Giona. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perciò che ella venne dagli estremi termini della terra per udir la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui c'è uno più grande di Salomone. Potrei usare questo come testo. Qui c'è uno più grande di Salomone. Se leggiamo il retroscena della scrittura che precedono questo, troviamo che in qualche modo si collega a quello che dicevamo ieri sera. Quando Cristo venne sulla terra, venne ai suoi e i suoi non lo ricevettero. E le scritture avevano insegnato a quegli ebrei di che tipo di carattere sarebbe stato il Messia. E il Messia doveva essere un profeta secondo le loro leggi. Mosè disse: il Signore tuo Dio susciterà un profeta come me, e a lui si aggrapperà il popolo, e se non lo ascolteranno saranno tagliati fuori dal popolo. Vedete, la scrittura non lascia mai un'epoca senza una chiara identificazione, così che possiamo sapere in quale ora stiamo vivendo. Anche in San Matteo 24, Gesù, parlando del tempo della fine, disse: ora imparate la parabola del fico. E disse quale sarebbe stato il segno delle tre domande. Quando di queste non rimarrà una pietra sopra l'altra dell'edificio? Qual è il segno della tua venuta e la fine del mondo? E lui rispose a tutte e tre le domande. Molte volte le persone le mettono tutte e tre come una sola domanda, ma loro gli fecero tre domande. Egli rispose a quelle tre domande, ma diede là un segno, perché gli ebrei cercano un segno. E perché cercano segni? Perché è stato ordinato loro di farlo. L'ebreo ha sempre creduto nel soprannaturale, anche sotto la legge, che quando c'era un sognatore o un profeta che dava un messaggio che era un po' equivoco o non erano troppo sicuri, avevano un modo di scoprire se quel messaggio era giusto o no. Portavano questo sognatore o il profeta giù al Tempio, dove l'Urim Tummin era il pettorale che era appeso, cioè si trovava sul petto di Aronne, che rappresentava tutte le tribù di Israele. E questo profeta profetizzava, o il sognatore raccontava il suo sogno, e non importava quanto sembrasse reale, se quel sogno o quella profezia non riflettevano una luce soprannaturale, una specie di agglomerato simile a un arcobaleno su quello che veniva chiamato Urim Tummim, il messaggio veniva rifiutato. Il naturale deve rispondere con il soprannaturale, e il soprannaturale deve rispondere con il naturale. Perciò nell'Antico Testamento l'Urim Tummim era la prova se le parole erano vere o no. Quello era sotto il sacerdozio levitico. Ma Dio non ci ha mai lasciati senza un Urim Tummim, perché la sua parola stasera è l'Urim Tummim. Non importa quanto bello sembri il messaggio o quanto buono sembri il sogno, però se non lampeggia sull'Urim Tummim, la parola di Dio, a mio avviso, lasciatelo stare, perché Dio non testimonia, perché questo libro è la completa rivelazione di Gesù Cristo. Ora, Gesù era venuto ed aveva adempiuto esattamente come le scritture dissero che avrebbe fatto. E quando l'Apostolo Pietro, come abbiamo parlato ieri sera, essendogli stato insegnato da suo padre, dagli insegnanti, che sarebbe sorto il Messia e che questo Messia sarebbe stato un profeta, Ora, per 400 anni da Malachia non avevano avuto profeti, ed ecco un uomo che quando arrivò, vestito per niente diverso, non come un sacerdote o un uomo di chiesa rinomato, ma solo un uomo comune. E lui non avrebbe riconosciuto questo Messia da come si vestiva, ma lo avrebbero riconosciuto dalla la vita che era in lui. E quando Gesù lo guardò e disse, il tuo nome è Simone, sei il figlio di Giona, allora l'apostolo fu pronto ad arrendersi, perché sapeva che Gesù non lo conosceva, non solo lo conosceva, ma conosceva anche suo padre, quindi riconobbe che era il segno del Messia. Abbiamo seguito anche Filippo per andare a prendere Natanaele. Lo portò, il quale era un uomo devoto, molto colto nella scrittura. Troviamo che forse Filippo gli spiegò là, lungo la strada, cosa era successo. Ma quando arrivò da lui, egli lo chiamò, disse, ecco un israelita nel quale non c'è frode alcuna. Disse, quando mi hai conosciuto, maestro? Disse, prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, io ti vedevo. E lui disse, maestro, tu sei il figlio di Dio, il re di Israele. E poi alla nazione dei Samaritani, là questa piccola donna Sicar, come lei nella sua condizione di donna malfamata. Ma quando quella luce del Vangelo si diffuse sul cammino di lei, ed egli le disse del suo peccato e di quello che aveva fatto, lei disse, Signore, tu sei, devi essere un profeta, e ci è stato insegnato, e sappiamo che quando il Messia verrà, egli ci dirà le cose. Quello era il segno del Messia. Poi abbiamo appreso che egli non fece quel segno davanti ai gentili, ma profetizzò che sarebbe stato fatto qui, negli ultimi tempi, tramite lo Spirito Santo, e bestemmiarlo sarebbe stato imperdonabile, come egli disse che sarebbe stato, come era ai tempi di Sodoma. Quando abbiamo scoperto che la rappresentazione di Dio in un uomo, un essere umano, che mangiò la carne di una mucca, cioè un vitello piuttosto, e beve il latte della mucca e mangiò il pane. E lui lo chiamò Elohim, il grande Dio, il creatore. Dio fu fatto carne sotto forma di Gesù Cristo e oggi egli è nella sua Chiesa, sotto forma dello Spirito Santo, ancora Dio. E quell'uomo nella carne rappresentò il tempo della fine, prima che il mondo dei gentili fosse bruciato col fuoco, che Dio sarebbe stato in carne umana, facendo la stessa cosa per rivendicare se stesso ai gentili. E noi lo abbiamo visto venire tra di noi ieri sera e fare quella cosa. Così ora Gesù stava rimproverando queste persone stasera a causa della loro incredulità, perché avrebbero dovuto essere istruite in modo scritturale, ma le tradizioni del tempo avevano distolto le persone dalla Bibbia, la scrittura. Gesù disse, voi con le vostre tradizioni avete annullato i comandamenti di Dio. E mi chiedo stasera, se egli si trovasse su questo suolo degli Stati Uniti, se non direbbe la stessa cosa a molti stasera. Con le tradizioni dell'uomo avete preso i comandamenti di Dio e li avete annullati, predicando che proprio sono passati i giorni dei miracoli e così via, come fanno loro, avendo l'apparenza della pietà che i profeti dissero che sarebbe avvenuto negli ultimi tempi, ma avendone rinnegata la potenza. Troviamo in questo che egli li rimproverava, perché erano costretti a guardare ai segni e a credere ai segni. Noè diede loro un segno. Dio in ogni epoca ha sempre trattato con l'uomo tramite segni, perché egli è soprannaturale, e dove c'è Dio soprannaturale devono accadere cose soprannaturali. Poi troviamo ai tempi di Noè, quelli che credettero al suo messaggio ed entrarono furono salvati, e quelli che rifiutarono il suo messaggio perirono. Egli diede loro un segno della costruzione di un'arca. Ai tempi di Mosè, il parlare di Dio attraverso labbra umane poté chiamare mosche, pulci, rane, chiudere i cieli, oscurarlo tramite un profeta che era completamente rivendicato. Quelli che credettero e uscirono dall'Egitto, oltre la linea di separazione del Mar Rosso, furono salvati. Quelli che erano dall'altra parte perirono. E Gesù stava dicendo a loro, lo chiamarono Belzebù, affermando che leggeva la mente delle persone. O alcuni oggi avrebbero detto, è una telepatia mentale. Ma qualsiasi persona intelligente che conosca uno iota di telepatia mentale sa che le cose che vediamo non possono essere telepatia mentale. L'altro giorno a Tucson c'era un caro fratello Battista ed era uscito portando a casa da scuola la mia piccola Rebecca, portandole i libri, ed è andato alla riunione. Lui chiama suo padre, un missionario giù in Messico, un bravo uomo, un collega di Billy Graham, e ha detto, papà, torna subito a casa, abbiamo visto la potenza del Signore Gesù manifestata. Lui ha detto, figliuolo, che ti succede? L'ha chiamato con un'interurbana e ha raccontato quello che è successo. Ha detto, si può vederlo in qualsiasi carnevalata da quattro soldi. E il giovane è rimasto lì un minuto. Ha detto, papà, ti voglio bene, sei stato il mio papà e hai cercato di crescermi bene, ma mi chiedo se potessimo andare indietro al tempo in cui Gesù di Nazareth fece la stessa cosa sulle rive della Galilea, se saresti disposto a chiamarla una carnevalata da quattro soldi. L'uomo ha lasciato il suo posto di dovere ed è venuto e si è convinto. Vedete, Gesù cercava di dire loro, se non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Chi di voi può condannarmi di peccato, cioè incredulità? Se non ho adempiuto tutte le parole che sono state scritte di me, allora potete puntare il dito contro di me. Ma ho fatto esattamente quello che la Scrittura diceva che avrei fatto. Oh, se la Chiesa potesse soltanto prendere questa posizione stasera come rappresentante di Gesù Cristo e dire, dove manchiamo? Dio, voglio vivere per vedere il giorno in cui la Chiesa di Gesù Cristo potrà essere una in scopo e cuore e corpo, stando nella piena potenza unta dello Spirito Santo, per operare e agire come fece Gesù Cristo, con Dio anche in loro. Ora egli iniziò a tornare a rimproverarli. Sapevano che Dio in tutte le generazioni manda doni, e quando Dio manda un dono alla terra e viene rifiutato, quella nazione o quella generazione va in giudizio. E se Dio manda un dono e viene ricevuto, quella generazione viene benedetta. Stavo pensando stasera, mentre venivo qui, pensando a questo, che cosa succederebbe se tutta l'America stasera credesse al dono di Dio che abbiamo ricevuto. Gesù qui si riferisce al tempo di Jonas, o Giona è in realtà quello che è in realtà, e molte persone condannano Giona e dicono che Giona era un... Dite, era un Giona, ha fatto questo, quello, perché Giona, pensiamo, uscì dalla volontà del Signore. Ma lasciate che provi a giustificare questo stasera. La Bibbia ha detto i passi dei giusti sono guidati dal Signore. A volte Lui ci fa fare cose molto diverse da ciò che pensiamo. Ma noi siamo sempre, se seguiamo la guida dello Spirito, siamo sempre nella Sua volontà. Dio fa ciò che vuole. Suscitò Faraone per lo stesso scopo e chiamò, disse, chiamò Giacobbe, odiò Esaù. Prima ancora che nascessero, ora lo scopo di Dio deve essere adempiuto. Poi il vasaio, cioè l'argilla, dirà al vasaio, come troviamo in Romani 8 e 9. Guardate, qui troviamo che Dio comandò a Giona di scendere a Ninive a predicare e a dire che entro 40 giorni quella città sarebbe perita. Perché Ninive era una grande città piena di peccato, un paese pagano, adoravano idoli. Loro erano, la loro occupazione principalmente era la pesca, perché si trovavano vicino alla riva del mare. E il loro occupante era di occupazioni era di pescare. E Giona, invece di prendere una nave, e forse la nave non stava partendo proprio in quel momento, ma prese una nave per Tarsis. E troviamo e comprendiamo la difficoltà in cui finì Giona, là fuori sul mare. Credo che tutto ciò fu ordinato da Dio. Il mare si agitò e Giona disse, legatemi le mani e gettatemi in mare. E Dio aveva preparato un pesce, come lo chiamiamo noi, balena, e per inghiottire il profeta. Qualche anno fa ero a Louisville, nel Kentucky, avevano una balena su le ossa di una, su un vagone ribassato, e questo piccolo Ricky che stava là, con gli occhiali sopra il naso, e che sembrava di avere più istruzione di quanto avesse l'intelligenza per controllarla, cercava di spiegare questa balena. Disse, sapete la vecchia leggenda della Bibbia che una balena ingoiò Giona? Disse, è solo una leggenda. Disse, perché vedete, difficilmente si potrebbe lanciare una palla attraverso la sua gola, era così piccola, e non potrebbe aver ingoiato un uomo. Fu davvero troppo per me da sopportare. Io gli dissi, Signore, io voglio correggere quello. Disse, che cosa? E dissi, vede, quella balena potrebbe non essere stata in grado di ingoiarlo. Ma la Bibbia ha detto che Dio preparò un pesce. Era formato in modo speciale. Dio lo fece abbastanza grande da inghiottirlo. Vedete? Io mi sentii proprio che sarei stato un traditore della Bibbia se non avessi dato la mia testimonianza, se non avessi mostrato i colori, perché la gente se ne stava là a ridere. Vi dico, fu un'altra cosa quando fu detto quello. Vedete? Non era così divertente quando dissi, lei non conosce le scritture. La scrittura ha detto, Dio preparò un pesce. Questo lo fece speciale. Come una bambina una volta uscendo dalla chiesa disse che era felice, i suoi piccoli capelli pettinati all'indietro, e stava avendo un momento bellissimo cantando le lodi di Dio. Il miscredente all'angolo disse, per cosa sei così felice, signorina? Disse, sono stata appena salvata, andrò in cielo. Lui disse, cos'hai sotto il braccio? Quella cosa che chiamano la Bibbia? Disse, sì signore, così. Disse, non ci crederai. Disse, ogni sua parola. Disse, beh, immagino che tu creda a quella storia della balena che inghiottì Giona. Lei disse, sì signore, ci credo. Se la Bibbia avesse detto che Giona ingoiò la balena, ci crederei. E disse, ora come proverai che la balena inghiottì Giona? Nient'altro che per fede. Disse, quando andrò in cielo chiederò a Giona. Disse, E se poi Giona non c'è lì, disse, allora dovrai chiederglielo tu. Quindi andò solo a mostrare cosa sarebbe accaduto. Lui andava nell'altra direzione. E questo più o meno lo esprime. Ma io credo che la balena inghiottì Giona. Ora, con le mani legate nel ventre della balena, lontano in mezzo al mare a circa 40 braccia di profondità. Ora, voi donne lo sapete dai vostri pesciolini rossi, un pesce preda nell'acqua per trovarsi il cibo e dopo aver trovato il suo cibo si riempie il pancino, scende sul fondo della boccia e vi fa riposare il suo organo natatore. Vedete, si riposa, i suoi organi natatori lo tengono su e ora si rilassa perché è stanco dopo aver predato. Pensiamo che questo grande pesce fece la stessa cosa. Quando inghiottì il profeta, scende sul fondo, il suo enorme peso di molte tonnellate giace ora sul fondo con il profeta nel ventre. E il profeta era ancora vivo, lo inghiottì e Giona si deve essere girato giù nel ventre della balena e sapete, ovunque guardasse poteva vedere il ventre della balena. E io spesso ho pensato alle persone che dicono, si è pregato per me ieri sera, ma la mia mano non è migliorata, si è pregato per me e non mi sento meglio. Beh, state guardando ai sintomi, fin tanto che guardate a quello. Se il vostro pastore ha pregato, vi ha unti con olio o qualunque sistema usi della Bibbia di Dio, dovete crederci, dovete crederci. Ora, non ritengo che alcun di noi abbia mai avuto tanti sintomi quanti ne aveva Giona, perché da qualunque parte guardasse era il ventre della balena. Ma sapete cosa disse? Disse, sono vanità bugiarde. Non ci crederà, disse, guarderò ancora una volta verso il tuo santo tempio. Ora, Giona sapeva che quando Salomone consacrò il Tempio, Dio rivendicò la sua presenza al Tempio, entrando come la colonna della nuvola ed entrò e passò dietro il luogo santo, sul seggio della misericordia e sopra l'arca si stabilì. E Salomone pregò, Signore, se il tuo popolo sarà in difficoltà in qualsiasi luogo e guarderà questo luogo santo e pregherà, allora tu li ascolterai dal cielo. Ora, se Giona in quelle circostanze poteva avere fede in una preghiera di un uomo, un essere umano che poi si sviò e verso un tempio che era stato costruito dalle mani di uomini in cui Dio era entrato e fu liberato da tali sintomi come quelli, quanto più dovremmo noi stasera nella nostra piccola circostanza, proprio in mezzo alla presenza del grande Dio stesso, dove vediamo gente guarita, salvata e riempita dello Spirito Santo. Non guardare verso un tempio naturale, ma guardare al tempio in cielo, dove Cristo siede alla destra della maestà e la potenza con il suo stesso sangue per fare intercessione sulla nostra confessione. Dovremmo vergognarci della nostra debolezza. Ora, fino a quando non potete avere più fede di quella che Giona ebbe, non criticatelo. Notate, poi troviamo che Dio, sotto quella preghiera e quella fede, egli potrebbe averci messo una tenda d'ossigeno. Non so che cosa fece, ma lui rimase, secondo la stessa parola di Cristo, 3 giorni e notti nel ventre di quella balena. E poi, pensiamoci, più o meno, forse erano circa le 11 del giorno. Tutti i pescatori erano quasi pronti per rientrare per il pranzo di mezzogiorno e stavano per prendere le loro reti. E questi pagani adoravano erano gli animali e il dio del mare era una balena. E proprio circa metà giornata, ecco venire il dio del mare che arriva, la balena tirò fuori la lingua e il profeta uscì dritto dalla sua bocca. Non meraviglia che si pentirono, certo, perché il dio sputò fuori il profeta ed egli andò per le strade dicendo: entro 40 giorni questo luogo sarà distrutto. Vedete, Dio sa come fare le cose. Ora essi chiesero a Gesù un segno ed egli disse loro che una malvagia adultera generazione cerca segni. E ora so che c'è un'interpretazione che egli voleva dire a loro. È vero, ma lo porterò proprio avanti avendo un significato composto. Quando abbiamo mai avuto una generazione più malvagia, adultera di quella che abbiamo ora? Una generazione malvagia e adultera. Vi diranno, escono per la strada, dicono: sei un guaritore divino? No, Cristo lo è. Beh, se sei un guaritore, credi, dici di essere un guaritore. So che c'è un ragazzo qua giù malato, vieni a guarirlo. So che dici di aver risuscitato i morti. Un uomo è morto e tu lo hai risuscitato? Ne abbiamo un cimitero pieno qua giù. Provacelo. Ricordate lo stesso vecchio diavolo che disse: se sei il figlio di Dio, comanda che queste pietre siano pane. E lo stesso vecchio diavolo che mise uno straccio sugli occhi del nostro Signore nel palazzo quella mattina, gli coprì gli occhi e presero un bastone, quei soldati ubriachi rissosi, e lo colpirono in testa con esso, e poi si passarono il bastone l'un l'altro e dissero: ci pare di capire che tu conosci i segreti del cuore, ci pare di capire che tu sei un profeta. Se sei un profeta, profetizza e dici chi ti ha colpito, allora lo crederemo. Vedete, è lo stesso vecchio diavolo, vedete? Dio non fa il buffone per nessuno. È lo stesso vecchio diavolo che disse: scendi dalla croce, vediamo come compie un miracolo. Quel diavolo vive oggi. E Gesù disse che una generazione malvagia, debole, adultera, avrebbe cercato un segno e lo avrebbero ottenuto, poiché come Giona fu nel ventre della balena per 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo sarà nel cuore della terra. Allora di che tipo di segno stava parlando? Un segno della risurrezione. E dopo 2000 anni di predicazione del Vangelo, 2000 anni di critiche, la Bibbia ha attraversato tutto questo. E stasera Gesù Cristo è in mezzo a noi, nella potenza della sua risurrezione, facendo le stesse cose che fece quando si trovava qui sulla terra. Questa è quella debole e adultera generazione. San Giovanni 14, 12, Gesù disse: chi crede in me farà anche lui le opere che io faccio. Vedete, ancora un po' e il mondo, ordine del cosmos, non mi vedrà più, eppure voi mi vedrete. Cioè l'incredulo, il mondo, l'ordine del mondo, l'ordine della Chiesa non mi vedrà più, eppure voi mi vedrete, il credente. Perché io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. E questa generazione malvagia adultera che abbiamo sulla terra, che si prende gioco della parola originale di Dio, che si prende gioco della Chiesa, riceve stasera un segno della risurrezione, perché le cose che Gesù Cristo sta facendo oggi nella Chiesa, non c'è una persona al mondo che possa farlo al di fuori di Gesù Cristo. Ed è un segno che egli è vivo stasera, risorse dai morti 2000 anni fa, ed è proprio vivo stasera quanto lo era quando camminò in Galilea. Amen. Segno della risurrezione. Poi notiamo più giù che egli si riferisce al tempo di Salomone. Disse: i Niniviti si pentirono alla predicazione di Giona. E uno più grande di Giona è qui. Disse: come ai giorni di Salomone, come la regina del mezzodì venne dagli estremi termini del mondo per udire la sapienza di Salomone, è uno più grande di Salomone qui. Vedete, non riuscivano a capirlo, erano ottusi. Isaia disse: annocchie non possono vedere, orecchi e non possono sentire. Lo dirò con amore: Pentecoste sta diventando quasi uguale. La cosa che Dio ha promesso ci passa proprio sopra e la lasciamo proprio andare. Qual è il problema della gente pentecostale? È questo: hanno visto così tanto di Dio. Mi ricordo un vecchio proverbio, cioè una storia che lessi una volta di un autore che aveva scritto del mare e disse che non l'aveva mai visto. Come noi apprendiamo che Stephen Foster, l'amato scrittore popolare, scrisse del fiume Swanee e non aveva mai visto il fiume Swanee. E questo scrittore aveva scritto del mare e non aveva mai visto il mare. Una volta fece un viaggio verso il mare e sulla strada incontrò un vecchio marinaio, vecchio lupo di mare che si avvicinava con i baffi grigi sul viso e la sua pipa di pannocchia in bocca. Disse: dove vai, mio buon uomo? Disse: vado al mare. Disse: sono un poeta. Disse: io voglio davvero vederlo. Voglio vedere le sue bianche onde mentre le salmastre onde saltano sul blu. Voglio vedere un riflesso del cielo nell'acqua blu, sentire l'odore del sale nell'aria. Voglio sentire gabbiani che urlano e gridano mentre vanno avanti e indietro sull'acqua. Il vecchio lupo di mare si tolse la pipa di pannocchia dalla bocca e sputò. Disse: ci sono nato su esso 60 anni fa, non ci vedo nulla di così affascinante. Perché ne aveva visto così tanto che era diventato comune per lui. Ed è questo il problema di voi, pentecostali. Vedete così tanto delle lode e benedizioni di Dio che vi scivola proprio addosso. Dobbiamo essere riverenti con queste cose e rispettare tutto ciò che Dio ci dà. Ora, ai giorni di Salomone, come ogni teologo, l'uomo scritturale sa che quella fu l'età d'oro degli ebrei. Non ebbero guerre, loro fu quasi come un millennio per loro, un tempo grandioso. Costruirono il Tempio, tutte le nazioni li temevano, avevano paura di fare qualsiasi cosa perché sapevano che il popolo era di un solo cuore e pari consentimento. Dio diede loro un dono e loro lo credettero, lo accettarono e di un solo cuore e di pari consentimento operarono con esso. Oh, se noi il popolo d'America potesse stasera, tra tutti i presbiteriani, metodisti, battisti e pentecostali, abbattere la vostra tradizione che la vostra denominazione ha costruito intorno a voi, separando la fratellanza, apparentemente non avendo la fede. Se potessimo uscire da quel vecchio guscio in cui ci troviamo e potessimo riunirci e accettare il dono di Dio sulla base che Egli ce lo ha dato, sarebbe il miglior rifugio antiatomico che io conosca. Preferirei stare dietro quello, le promesse di Dio, che tutti i rifugi antiatomici che potrebbero costruire. Come, che nazione, che risveglio ci sarebbe? Come le altre nazioni avrebbero paura di fare qualcosa al riguardo? Dio ci ha dato un dono, ma noi lo sminuiamo. Cerchiamo di portarlo in un solo gruppetto e diciamo: noi ce l'abbiamo e tu non hai nient'altro a che fare con questo perché non vede attraverso i miei occhiali. Non dobbiamo farlo, non è giusto. Finché il diavolo può farvi litigare uno con l'altro, lui non deve combattere. Ma quando vedete quell'unirsi delle potenze di Dio che raduna la sua Chiesa insieme dai quattro venti della terra, allora vedrete accadere qualcosa. Scopriamo che ai tempi di Salomone Dio gli diede un dono di discernimento. Fu un grande dono. un dono per discernere i pensieri e così via, di sapienza. E la gente si unì a esso, lo fecero re e, sapete, divenne l'argomento di conversazione del mondo. Tutti parlavano di Israele. Ora, non avevano telefoni e televisori, altro a quel tempo, portavano le notizie di bocca in bocca e tutta la gente che passava vedeva questo grande dono di Dio all'opera e la gente, lo diceva a tutti e la sua fama andò in tutto il mondo e tutti loro non avevano guerre, non avevano problemi perché accettarono il dono che Dio diede loro. Noi tutti stasera, noi sezione presbiteriana, metodista, battista, pentecostale, potessimo tutti solo buttar via le nostre idee e tornare a vedere cosa Dio ha detto riguardo a esso e come ha detto che sarebbe stato dato. Non può cambiarlo il modo in cui esso scese il giorno di Pentecoste e il modo in cui scese a casa di Cornelio. E ogni volta che mai scese, scese nello stesso modo, sotto la stessa prescrizione che Pietro scrisse negli atti, ed è ancora così che resta. Deve rimanere così. Diversamente non c'è un altro punto nella Bibbia in cui lo ricevettero mai diversamente se non seguendo la prescrizione di Atti 2. Esattamente. È così e noi oggi lo riceviamo. È così che deve venire. Ma in sincerità l'uomo riceve Dio e gli crede, ma se solo loro poi si tirano indietro e questo abbiamo, questo ed è tutto di quello. Poi si separano, poi non accetteranno nessuna nuova rivelazione, la organizzano, questo è tutto, questa è la nostra dottrina, finisce con un punto. Se aveste una denominazione che terminerà la vostra dottrina con una virgola, noi crediamo questo più quanto Dio ci mostrerà. Allora va bene, l'accetterò, ma mai con un punto, perché Dio è Dio e il tempo va avanti. Cerchiamo sempre di guardare indietro e di vedere cosa ha detto Moody, cosa ha detto Sankey, cosa ha detto Finney, cosa ha detto Wesley, cosa ha detto Lutero. Quelli erano uomini di quel giorno. La scienza non si guarda indietro per vedere cosa disse la scienza. 300 anni fa uno scienziato francese dimostrò che se un uomo avesse mai raggiunto la terribile velocità di 30 miglia all'ora, la gravitazione lo avrebbe sollevato dalla Terra. Vi immaginereste la scienza moderna che dice così? Oggi va a circa 2000 km all'ora, cercando di trovare qualcosa per evitare che l'acciaio si sciolga così da poter andare a 4000 km all'ora. Non guardano indietro e non fanno riferimento a lui, guardano avanti. Ma la Chiesa si guarda sempre indietro, guardiamo in alto, perché i loro poteri sono limitati e noi abbiamo un potere illimitato, perché tutto è possibile a coloro che credono in Dio. La vera, genuina fede accentuerà ogni parola che Dio ha dato con un amen. Non, era per un'altra generazione, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora troviamo che Salomone, la notizia si diffuse così tanto che arrivò fin a Saba e laggiù avevano una regina che deve essere stata una brava signorina. Governava sul suo popolo. E sapete, cominciarono a dirle che c'era un grande Dio su in Israele e che aveva un essere umano con un dono di discernimento che era sovrumano, che nessun uomo avrebbe potuto avere una sapienza del genere. Doveva venire da un Dio. E sapete, la fede viene dall'udire la parola, e le colpì il cuore, come fece la piccola donna immorale al pozzo ieri sera. Le colpì il cuore e iniziò a desiderare di scoprire riguardo a questo. Penso che sia doveroso per chiunque di noi, quando scopriamo dove si trovava la vita eterna, perché stiamo cercando di vivere. Ebbene, ogni carovana che passava, lei probabilmente li fermava e li portava nel palazzo. Siete passati per la Palestina? Sì, abbiamo degli unguenti e dei gioielli e cose di là. È vero riguardo a quel grande dono del loro Dio? È la verità, l'ho vista all'opera. Vedete, fede viene dall'udire. E poi lei iniziò ad avere sete. Voleva vederlo da sé. Ora, aveva molte difficoltà da attraversare. Per prima cosa, era una pagana. Un'altra cosa, era la regina. E senza dubbio, per fare questo sarebbe dovuta andare dal suo proprio sacerdote per ricevere il permesso di salire ad ascoltare questo. Quindi posso immaginare, se sembro sacrilego, non intendo questo adesso, voglio solo dare un piccolo dramma. Posso immaginare che lei vada dal sacerdote e dica: Santo Padre, sì figlia mia, disse il sacerdote, ho sentito notizie che su in Israele hanno un Dio lassù che ha unto un uomo con il suo proprio discernimento e potere. Ora ascolta figliola, se i grandi dei mai si muovessero, si muoverebbe tra noi. Sapete, non devono essere tutti sacerdoti pagani per credere quello. Vedete? Se mai si muovessero, farebbero qualcosa nella nostra organizzazione. Non sarebbero tra quegli altri. Vedi, dopo tutto sono un mucchio di santi rotolanti. Beh, non volevo dirlo, vedete, ma lo sapete. Loro non sono un granché. Sono solo un mucchio di fanatici. Raccontano ogni tipo di storie sull'attraversamento del Mar Rosso, che non sono altro che leggende. Quindi non puoi credere a quel gruppo lassù, perché sono solo un gruppo di radicali. Ora, se c'è un potere, è nel grande Dio, Dagon, o qualcuno di questi qui. Riesco a sentire la piccola donna, parlò un minuto, disse: ma sai, mi dicono che questo Dio che hanno lassù è un Dio vero. Beh, disse figliola, quello è un vero Dio. Ma loro mi dicono che questo Dio lassù ha vita. Vedete, quando qualcosa davvero afferra il cuore, Dio vi parlerà se solo continuerete a parlare. Vedete, non preoccupatevi cosa direte, vi sarà dato in quell'ora. Poi disse, dicono che questo Dio quassù è un Dio che ama il suo popolo, quindi scende e si fa conoscere attraverso il suo popolo. Ah, non esiste, ascolta. Oh, che dite? Adesso solo un minuto, ci vado. Se ci vai tu, beh, porterai disonore. Non partecipare a quel risveglio, perché noi non collaboriamo, sai, quindi non devi farlo. Vedete? E sapete, disse lui, la mia bisnonna ha servito quell'idolo, quella statua, cioè mia nonna e mia madre, tutta la mia gente ha servito quelle statue e nessuna di esse ha mostrato un minimo di vita. Sono solo, non mi importa quante pergamene possiate leggere e quant'altro, non hanno mostrato un minimo di vita. E loro dicono, questa è la vita, e questo è, sono interessata a questo. Beh, posso sentirlo dire, ora ascolta, se vai lassù, dovrò scomunicarti. Mi prenderò il tuo, sei un membro fondatore qui, lo sai, e se io e tu hai un po' di dignità, e abbasserai il tuo prestigio se vai in un gruppo come quello. Vedete? Beh, che sia prestigio o no, sapete, quando Dio va ad afferrare il cuore di qualcuno, non c'è nulla che possa ostacolarli. Ci arriveranno comunque e Dio se ne occuperà. Non mi importa se si tratta di marito, moglie, figlio, predicatore, pastore, chiunque sia, quando la fame per Dio viene. Ora troviamo la piccola signora, quando fu pronta disse, bene, io ci andrò comunque. Ma ti scomunicheremo, il tuo nome non sarà qui sopra. Beh, puoi anche rimuoverlo, perché io sto andando. Quindi ora, allora, lei dovette pagare un prezzo. Così tanti di noi non vogliono pagare il prezzo. Preferiremo tenerci stretti a qualche credo. Ora, la donna senza dubbio aveva studiato le pergamene di questa religione. Aveva visto che quella era la natura di Dio e che Dio, il Dio di tutta la sapienza, era donata a un uomo che Dio stesso si stava esprimendo, non attraverso un idolo muto, ma attraverso un uomo. Come quel paganesimo è un simbolo perfetto o un anti, cioè un simbolo del cristianesimo. Come l'adoratore pagano cadrà davanti un idolo e si prostrerà in modo tale che egli crede che quell'idolo gli risponda. Come l'indiano Navajo avevano la tartaruga come dio della pioggia con il fango sulla schiena e ne fecero un idolo e facevano un guscio vuoto e chiamavano e sentivano. Sentivano l'eco della loro stessa voce e pensavano che fosse il Dio della pioggia che rispondeva a loro. Che differenza c'è con il cristianesimo però? Noi ci prostriamo davanti a un Dio soprannaturale che non è un idolo e veniamo riempiti di Lui e diventiamo il suo idolo, la sua immagine vivente di Lui operando, camminando sulla terra come una rappresentazione vivente del Dio che serviamo, Dio in un essere umano. È contrario al paganesimo. Loro cadono davanti a una Maria o a un Giuseppe o a un santo o a un'altra cosa così che è morta da anni. E ma vedete, lo Spirito Santo viene nell'essere vivente, non dentro un idolo morto, ma dentro l'essere vivente e opera attraverso quell'essere vivente, non attraverso un idolo. Voi siete i templi di Dio. Vedete? Così vediamo che Dio non cambia, fa la stessa cosa stasera, come faceva ai tempi di Salomone. Egli diede a Salomone questo dono. E scopriamo? Ora la piccola donna deve prepararsi. Ora aveva molte cose da affrontare, aveva molte circostanze e molti ostacoli, ma non la sua fede. La sua fede non ne aveva. Ora lei pensò questo: andrò lassù. E se ci vado, e se la cosa è giusta, la sosterrò. Se non è giusta, posso riportare i miei doni a casa. Sapete, lei dovrebbe parlare delle persone pentecostali. Proprio così. Proprio così. Uscire qui fuori e chiamarsi pentecoste e sostenere programmi radiofonici che si prendono gioco della cosa in cui si crede. E sta alla vostra stessa gente di aiutare a sostenere il programma di Dio. Vedete? Ora, ma lei prese il denaro, l'oro e l'incenso e così via, e caricò dei cammelli. Ora, un'altra cosa, fece un viaggio pericoloso, ricordate, i figli di Ismaele erano nel deserto ed erano ladri, e quanto facile per quel mucchio di ladri assalire questa piccola regina con qualche eunuco come guardie e uccidere quelli e prendere tutto questo tesoro. Ma sapete, quando si ha fame e sete di Dio non si vede alcun pericolo, non si vede nulla, si cerca di arrivare a Dio e Dio si assicura sempre che ci arriviate. Lei voleva arrivare là, questo era il desiderio del suo cuore, quindi Dio si sarebbe assicurato che ci arrivasse. Ora, lei non pensa mai al pericolo, non si pensa al pericolo, non si pensa alle critiche, non ti importa quello che dice qualcun altro, se il tuo cuore è così affamato di Dio, l'unico obiettivo che hai è arrivare da Lui, non importa come deve arrivarci, solo arrivarci. Ora, lei aveva quello stesso obiettivo e ora senza dubbio lei aveva tutte le pergamene e leggeva mentre andava. Devono aver viaggiato di notte perché quel deserto del Sahara, quei raggi diretti del calore sono molto, molto caldi. Ora pensate soltanto a quanta distanza aveva che dovette percorrere per vedere la saggezza di Salomone. Se la misurate sulla mappa è una lunga strada laggiù, circa 300 miglia. E sapete quanto lei ci volle? Ora, non ci andò in una Cadillac con l'aria condizionata, ma ci andò sul dorso di un cammello e ci mise 90 giorni, 3 mesi per arrivarci. Non c'è da stupirsi che Gesù disse: lei si ergerà con questa generazione e la condannerà. Alcune persone vivono dall'altra parte della strada, non mette metteranno nemmeno piede nel luogo dove succede la stessa cosa. Proprio così. Amen. Non c'è da stupirsi che starà nel giudizio con la generazione di adesso e la condannerà. No, quando abbiamo che dire con l'aria condizionata e treni aerei e ogni modo, Dio ve lo ha messo proprio tra le mani e ancora non lo vogliamo fare. E lei percorse tutta quella distanza per ascoltare la sapienza di Salomone. È uno più grande di Salomone qui, il Signore Dio stesso. Notate. Poi scopriamo che lei si avviò nel deserto leggendo quelle pergamene. Alla fine continuò finché arrivò là. Probabilmente arrivò nel cortile del palazzo o dovunque si trovasse e piantò le sue tende come si usava a quei tempi, con le sue piccole ancelle e i suoi eunuchi piantati. E poi pensiamo soltanto, la mattina seguente la campana suonò e tutte le trombe suonarono, i cantici iniziarono e lei entrò e prese posto molto in fondo, venne per scoprire cosa fosse vero o no. Voleva scoprirlo da sola, non voleva rimanere seduta laggiù. Se aveva sentito questa grande cosa, non avrebbe preso quello che qualcun altro diceva al riguardo. Voleva scoprirlo da sola, come Filippa disse a Natanaele nella nostra lezione di ieri sera. Disse: potrebbe venire qualcosa di buono da Nazareth? Oppure uscire da... E penserò al luogo tra un minuto da cui proveniva. Disse, potrebbe venire qualcosa di buono da Nazareth. Disse, vieni a vedere. Non stare lì a criticare. Vieni, scoprilo da solo. Se solo potessimo fare la stessa cosa stasera. Venite a vedere, prendete la vostra Bibbia, controllate cosa vedete accadere, investigate la scrittura, disse Gesù, perché sono esse che testimoniano di me. Lui è la parola e la scrittura stessa è la parola, perciò essa testimonia di lui quando la scrittura diventa vita per voi, quando viene resa manifesta in voi. Ora scopriamo che lei aveva letto le pergamene e conosceva la natura di ciò che era Geova, tutta la sapienza, e quando piantò le sue piccole tende mise i suoi doni dietro nell'angolo per scoprire se era giusto o no. Se è giusto, vale tutto quello che ha. Se non è giusto, se lo riporta. E penso la stessa cosa stasera. Se questo piano di salvezza per cui combattiamo è giusto, dobbiamo tutto quello che abbiamo, la nostra vita, il nostro tempo, ogni nostra altra cosa. Se non è giusto, allora scopriamo cosa è giusto. Perché abbiamo solo quest'unica vita e presto finirà. Investigate le scritture per prima cosa e vedete se è paragonabile con la scrittura. Poi troviamo che questa piccola donna si trova un posto molto in fondo, come tutti i nuovi arrivati cercano di fare a volte. E dopo la tromba suonò, il pastore Salomone entrò, si sedette, la riunione iniziò. I biglietti di preghiera furono chiamati, sembra brutto, ma sto cercando di arrivare al punto. E lei adesso scoprì, disse, vedrò dov'è questa sapienza. Così quando il primo paziente, comunque, arrivò o qualunque fosse la domanda, venne davanti a Salomone, lui gliela rivelò. Lei disse, beh... È giusto. Ora, non voleva dire, sai, quell'uomo ha la telepatia, credo. Il suo cuore incominciò ad avere fame. Lei cominciò a credere giorno dopo giorno. Finalmente arrivò il suo momento di andare davanti a lui. Anche lei aveva dei segreti. E quando arrivò davanti a Salomone, la Bibbia ha detto che non ci fu nulla nel suo cuore di celato a Salomone. Egli rivelò ogni segreto del cuore di lei. E quando fu compiuto su di lei, si alzò come pagana davanti al popolo e disse, tutto ciò che ho sentito è vero e anche di più. Disse, beati gli uomini che sono qui per vedere questa cosa accadere ogni giorno. Amen. Oh, lei quasi rimase senza respiro quando aveva visto che veniva compiuto su altri, e fu compiuto su di lei, e credette in Dio. Non c'è da stupirsi che Gesù disse che lei si ergerà con questa generazione, quando eccolo stare là facendo l'identica cosa, solo di più, e segni più potenti, e loro stavano lì, mostra, dicendo: mostraci un segno dal cielo. Oh, come può essere cieca la gente? Disse: lei si ergerà nel giudizio con questa generazione e la condannerà. E poi, dopo 2000 anni di predicazione del Vangelo e lo Spirito Santo che si riversa in questi ultimi giorni sulle persone, i doni dello Spirito Santo, e promise che questo grande discernimento sarebbe tornato di nuovo nella Chiesa. Che cosa farà questa generazione quando lei si troverà là? Dopo il suo tempo, più 2000 anni di predicazione del Vangelo in questi ultimi giorni, per vedere doni, non dono, ma doni dello Spirito Santo. Lei ha reso la sua vita a Cristo. Perché? Devo concludere, perché non io voglio pregare per voi. Amici, vedete, dissero: mostraci un segno, vogliamo. Ecco qual è il problema con i pentecostali. State cercando qualcosa e uno di questi giorni sarà troppo lontano. Vi è passato proprio accanto e voi non lo avete riconosciuto. Ricordate ai tempi di Elia, non lo riconobbero. Ai tempi di Giovanni Battista, non lo riconobbero. Ed era stato detto di lui nella Scrittura che sarebbe stato: io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia a preparare la via. E anche i discepoli si avvicinarono a lui, dissero: perché deve venire Elia? Disse: già venuto e non lo avete riconosciuto. Non sapevano che Gesù era il Cristo finché non fu morto e sepolto. Non sapevano che Ireneo appartenesse. Dirò questo che tutti lo sapranno. Non sapevano che Giovanna d'Arco fosse una santa di Dio finché non la uccisero. La Chiesa cattolica bruciò Giovanna d'Arco come strega perché vedeva visione e pregava per i malati, riportò in vita i morti, e la Chiesa cattolica la chiamò strega e bruciò quella donna sul rogo. E circa 200 anni dopo si svegliarono e scoprirono che era una santa. Certo, fecero una grande penitenza, dissotterrarono il corpo di quei sacerdoti e li gettarono nel fiume. Sciocchezze! Ma attenzione! Potrebbe accadere in mezzo a noi, che la cosa potrebbe venire ed essere chiaramente identificata da Dio nella Scrittura e dalla scienza e da tutto il resto, e ci passerà davanti e non lo riconosceremo. Poi sta in questo ultimo tempo chiaramente identificato. L'uomo è ancora lo stesso. L'uomo loda sempre Dio per ciò che ha fatto e parlano di ciò che farà e ignorano ciò che sta facendo. È la natura dell'uomo. Guardiamo a lui, a ciò che sta facendo ora. Egli è Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno, lo stesso Geova Dio che si manifestò in lui. In quel giorno saprete che io ero nel Padre, e il Padre in me, io in voi e voi in me. Dio che si abbassa da una colonna di fuoco a un uomo, e dalla vita sacrificata di quell'uomo, il sangue che ci ha purificati, ed è sceso in noi per avere di nuovo comunione, per tirare fuori di nuovo una chiesa per un Eden. Perché? Ora state tranquilli solo un attimo. Che cosa fece questo a quella donna? Era una religiosa dichiarata, ma il suo cuore era affamato di vedere qualcosa di reale. Voleva qualcosa di reale. Se avete fame di vedere qualcosa di reale, Dio ve lo mostrerà. Troverete sempre quello che cercate. Mi ricorda, come tutti voi sapete, che io stavo parlando al mio amico qui dietro, il fratello Brown, poco fa. Mi ricordo che la sorella Brown è qui da qualche parte. Lui ha detto sia benedetta. Come ho vissuto con quella gente laggiù in quei primi tempi del mio ministero. E il fratello Brown è una specie di fratello a pieno titolo per me, perché gli piace cacciare. La sorella Brown gli comprò un nuovo fucile automatico Browning. Gli ho chiesto se ce l'aveva ancora. Lui ha risposto sì, lo convertirò a un fucile un giorno o l'altro per stare lontano da quella vecchia cosa violenta. Ora, notate, ma durante la caccia ero solito andare su nei boschi a nord a caccia di cervi, su nel New Hampshire e nel Maine, ed è la casa dei cervi dalla coda bianca. E avevo un compagno lassù con cui cacciavo ed era un buon cacciatore, circa un quarto di sangue indiano, e non dovevi preoccuparti di lui, non lo perdevi. Lui sa dove andare ed era un bravo cacciatore. Ci separavamo e i punti dove ci incontravamo lungo quelle montagne bianche e grandi giungle, ma ci trovavamo l'un l'altro e non eravamo camminatori. Cacciavamo, mi piaceva cacciare con Bert, era uno splendido cacciatore, ma era l'uomo più cattivo che avessi mai visto. Quell'uomo aveva un cuore dentro di lui come pietra, era crudele, aveva occhi che sembravano come una lucertola e lui era proprio cattivo, davvero semplicemente cattivo. E gli piaceva sparare ai cerbiatti, cioè al cucciolo di cervo, solo per farmi sentire male. Uccideva questi piccoli cerbiatti e dicevo: Bert, non ti vergogni di farlo? E diceva: è proprio così con voi predicatori, siete troppo codardi. Dicevo: Bert, non è codardi quello essere crudeli. Ora va bene il sesso del cervo, la taglia, se la legge dice che si può uccidere un cerbiatto, vai avanti e uccidilo. Beh, Abraham uccise un vitello e lo servì da mangiare a Dio. Non c'era niente di sbagliato con il cervo piccolo, ma solo ucciderli e lasciarli lì solo per essere cattivi è omicidio, e questo non mi piace. E glielo dicevo, gli dicevo: Bert, sei mio amico e mi piaci, e sei un buon cacciatore, sei un bravo tiratore, buona mira, mira infallibile. Dicevo: ti voglio bene, ma sei crudele. E diceva: oh Billy, se tu non fossi un predicatore saresti un buon cacciatore. E diceva: ascolta Bert, puoi essere umano riguardo a questo. Dicevo: è sbagliato. Diceva: tu, sono stato un guardiacaccia per anni, sapete. E diceva: tu sei rimasto nella salvaguardia per troppo tempo. Dicevo: no, mai. E così un giorno andai lassù per andare a caccia. Era un po' tardi nella stagione. Avevo tenuto alcune riunioni e la neve era già arrivata, circa 6 pollici. Una buona neve per seguire le tracce. E incontrai Bert e mi disse: senti Billy, ho qualcosa di nuovo per te. E dissi: cosa? Tirò fuori dalla sua camicia un fischietto e soffiò questo fischietto. E aveva come il suono del cucciolo di cervo che chiama la sua mamma, sapete? Proprio un piccolo cerbiatto, quel piccolo belato che fanno. E io dissi: Bert, non vorrei dirmi che tu lo faresti. Disse: ah, fatti furbo, predicatore. Così il giorno dopo andammo a caccia e di solito portiamo un panino e portiamo una bottiglietta di cioccolata calda, perché c'è dello zucchero dentro, sapete, e ci teneva caldi. Sì, fa un freddo terribile lassù durante quel periodo dell'anno. Così noi, la stagione era arrivata e quando si spara con un paio di fucili, si parla di Houdini come artista della fuga. Era un dilettante in confronto a quei cervi, perché si allontanavano subito, strisciavano sotto i mucchi di cespuglio qualsiasi altro cosa, e poi si nutrivano di notte se la luna splendeva. Poi, se non lo facevano, morivano di fame prima di uscire, perché sapevano che significava la morte uscire là fuori. E così la stagione era iniziata. La gente era a caccia da 2 settimane e noi camminammo tutta la mattina e non vedemmo nemmeno una traccia. Circa mezzogiorno stava camminando davanti a me, stavamo salendo in cima alla gola per poi separarci. e tornare indietro da due parti diverse e tornare al campo quella sera, forse rientrare alle 9 alle 10. Se uccidevamo un cervo, lo appendevamo così entrambi, potevamo tornare il giorno dopo e aiutare a portarlo. Così stavamo salendo per separarci e non eravamo ancora arrivati al di sopra del limite della vegetazione e verso le 11:30 o le 12, Bert si chinò un po'. La neve stava diventando piuttosto profonda, su, in alto, sulla montagna. E lui si chinò un po' e io pensai che avesse allungato la mano dietro. Non diceva molto. E allungò la mano là dietro, pensai che stesse prendendo il suo pranzo. E feci per prendere il mio pranzo, pensai, bene, mangeremo. Qui è dove ci separiamo e lui farà il giro da questa parte e io andrò dall'altra parte. E si sedette. C'era una piccola radura circa il doppio delle dimensioni di questo edificio, solo un piccolo, quello che chiamiamo come un piccolo prato da parco. Non avevamo visto una traccia per tutta la mattinata. E lui si sedette là accanto a questo, sotto, vicino a degli alberi, una specie di cumulo di neve, portò giù la mano, così, come se stesse per prendere il suo termos o il suo panino, cominciò a tirarlo fuori e feci per prendere il mio. E lui tirò fuori questo fischietto. E mi guardò con quegli occhi da lucertola e soffiò questo fischietto. E quando soffiò questo fischietto, sapeva davvero farlo funzionare. Sembrava proprio un piccolo cerbiatto. E quando lo fece, con mia grande sorpresa, proprio attraverso quella radura, si alzò in piedi un'enorme mamma cerva. Quella è la cerva, la femmina. Un bell'animale con grandi occhi marroni e quelle orecchie alzate. E lui mi guardò in quel modo e con quel sorriso sciocco. Alzò lo sguardo verso di me così e si rimise il fischietto. Pensai, Bert, non lo farai. Disse, shh, e vidi il, lo soffiò di nuovo, davvero poco, piano. E ora è insolito per quella cerva, a quell'ora del giorno, alle 11 del giorno, venire fuori? No, che cos'era? Il suo piccolo era in pericolo. Si sollevò, la osservai dietro questo cespuglio. E lui lo soffiò di nuovo. Lei fece due o tre passi in avanti, uscendo proprio allo scoperto. È del tutto insolito. Sì, signore, non lo farebbe. No, signore, ma cos'era stato? Il suo piccolo era in difficoltà. E fece qualche passo in più, quelle grandi orecchie, si girò di lato e il vecchio Bert mi guardò e pensai, oh oh, lo vidi mettere quel proiettile nella canna di quel 3006 e abbassare la leva, lo sollevò e quel reticolo di quel mirino andò dritto sul cuore di lei. E quando lui sollevò il fucile, la cerva vide il cacciatore, si girò. E soffiò quel fischietto di nuovo. Sapete, di solito quel cervo sarebbe sparito, ma non lei, perché era una madre. Non stava fingendo qualcosa. Dentro di lei era nata madre. Il suo piccolo era in difficoltà, anche se sapeva che le sarebbe costata la vita. Non le importava. Era una madre. Non stava facendo una specie di messa in scena. Era genuina. La sua vita era una madre. E vidi il cacciatore tirare il suo fucile e lui aveva una mira infallibile e girai la testa. Non riuscivo a guardare e ciò pensai, come può quell'uomo dal cuore crudele far saltare il cuore proprio attraverso quel prezioso cuore leale che batte per il suo piccolo? Come può farle saltare fuori il cuore? E sapevo che quel grande proiettile a fungo da 180 grani le avrebbe spazzato via il cuore a quella distanza. Pensai, come può farlo? E voltai la schiena per evitare di guardare ciò. E cominciai a pregare. Dissi, Padre Celeste, come può quell'uomo essere così crudele? Quella cara madre non può evitarlo. Non sta fingendo, è genuina. E lei è una madre e viene chiamata cercando di trovare il suo piccolo, anche se le costa la vita, il suo piccolo è in difficoltà. E pregavo tra me, ascoltando per sentire in qualsiasi momento quel percussore far fuoco, cadere e quel fucile sparare. E stavo proprio là, tenendomi così, pregando. Aspettai, il fucile non sparò. Aspettai solo un momento e mi girai a guardare e lui stava andando così, non riusciva a tenere il fucile fermo. Lo guardai, mi guardò, la sua espressione era cambiata, quegli occhi a lucertola erano scesi a qualcos'altro, le lacrime gli cadevano dalle guance. Gettò il fucile a terra e disse: Billy, ne ho avuto abbastanza, conducimi a quel Gesù di cui stai parlando. Su quel banco di neve quel pomeriggio condussi quell'uomo dal cuore crudele a Gesù Cristo. Perché? Perché vide qualcosa di reale, qualcosa che non era finzione, qualcosa che era genuino. Oh, questo mondo affamato cerca qualcosa di reale, qualcosa che non sia finzione, qualcosa che sia genuino, che sia nato da Dio, che viene dalla Bibbia. Non vorresti questo pomeriggio, madre, fratello, non vorresti, cristiano, avere Gesù Cristo così nel tuo cuore, così tanto dello Spirito di Dio nel tuo cuore, che ti spingerebbe a fare cose così leali come quella cerva fece per il suo piccolo? Non ti piacerebbe essere quel tipo di cristiano? Ti piacerebbe avere quel tipo di salvezza che tu, morta o nient'altro, è solo l'amore di Dio nel tuo cuore, come lei aveva amore del suo piccolo? Ora, l'unico modo in cui può essere, non lo si può fare unendosi a una chiesa, non lo si può fare mettendo il proprio nome su un libro. Deve essere reale, deve essere genuino, deve essere una nascita, deve cambiarvi da soltanto un finto credo a un genuino cristiano. Avete detto: pensi che l'amore potrebbe essere così grande, pensi che lui potrebbe amarmi? Ha detto: una madre potrebbe dimenticare il suo bambino lattante, ma io non posso mai dimenticarvi. Il vostro nome è inciso sulle palme della mia mano. Dio venne sulla terra sotto forma di uomo e si dispiegò, stese la sua tenda dall'essere Dio Geova per diventare uomo, per sopportare la vergogna e la maledizione. Il piccolo Geova Dio in una mangiatoia, sotto un mucchio di letame laggiù che pendeva in una mangiatoia. Dio, il creatore dei cieli e della terra, che stava là in carne umana per prendere su di sé la morte dei vostri peccati, per potervi liberare, per essere più cristiani di quanto quella cerva fosse una madre. Come potete rifiutare tale amore ineguagliabile? Poi, oltre a questa, gli scrisse la sua parola: è abbastanza, non potreste accettare la mia parola, dovete, andrebbe bene, ma non lui. Lui ascese in alto e restituì doni all'uomo, egli ritornò sotto forma dello Spirito Santo, lo stesso Dio, per aprire il vostro cuore per mezzo del sangue espiatore. Siate dunque perfetti, come anche il Padre vostro in cielo è perfetto. Nessuno di noi può esserlo. Io non guardo quello che sono, io non sono degno, voi non siete degni. Chi è degno? Io non guardo quello che sono, guardo a quello che è lui. Lui è colui che fu guardato, lui è il mio sacrificio. Io non sono degno di stare qui come ministro. Se contassi la mia dignità, io sarei all'inferno, e anche voi. Ma non guardiamo a ciò che siamo. Dite: non potrei farlo, non potrei chiamare, non potrei toccare la veste di Dio, non potrei fare questo. Oh, potete! Guardate che cosa successe. Egli morì così che poteste farlo, che poteste essere salvati. È genuino. Vi piacerebbe essere così? E vi piacerebbe essere ricordati in preghiera? Alzate la mano e dite: lo vorrei, fratello Brennan. Chiniamo i capi. con i capi chinati. Venite dolcemente, umilmente ora. Non abbiamo posto qui per una chiamata all'altare, non c'è nemmeno un altare, ma la Bibbia ha detto quanti credettero furono battezzati. La chiamata all'altare arrivò nel tempo metodista, il che va bene. Ma al tempo del nostro Signore degli Apostoli, loro credettero a vita. Si era salvati per fede tramite la grazia. Se non hai quell'esperienza stasera, fratello, sorella, donne, se non avete abbastanza grazia nel cuore stasera, da sapere che la Bibbia insegna che dovreste smetterla di tagliarvi i capelli, portare pantaloncini e trucco. Se non avete così tanta grazia nel cuore stasera, e sapete che la Bibbia insegna che dovreste, egli non può cambiare. Dite, non indosso pantaloncini, indosso pantaloni, è peggio. Dio disse, una donna che indosserà un abito da uomo è un abominio per Dio. E tu, uomo, che non riesci a smettere di fissare e guardare le donne vestite in modo immorale, gli idoli del giorno. Tu, uomo, che non hai abbastanza vera grazia nel cuore per far smettere a tua moglie e ai tuoi figli di fare una cosa del genere. L'amore di Dio non è ancorato nel tuo cuore. Non farti chiamare figlio di Dio. Sei ancora a Sodoma, un uomo che non può governare la sua casa. Dio gli ha ordinato di farlo. E voi, diaconi, che siete sposati 2 o 3 volte, e voi, uomini, che tradite le vostre mogli e cercate di mantenere la vostra professione, voi, donne, che siete andate dall'altra parte, voi che vi nascondete dietro il paravento della Chiesa, la vostra denominazione non vuole nulla a che fare con il prossimo, che sia cristiano o no. Se non appartiene al vostro gruppo, non avrete nulla a che fare con lui. Vergognatevi! Possa Dio mostrarsi leale stasera a voi, che possiate venire a Lui dolcemente ora e dire: Signore, perdonami per i miei peccati, da questa sera, d'ora in poi, io ti servirò. Voi chiamate quel programma televisivo che rimarrete a casa per vedere una star immorale del cinema come We Love Susie o cosa di alcuni di quell'altra roba che hanno. Rimarrete a casa il mercoledì sera per guardare la televisione invece di venire nella sala di preghiera. L'amore di Dio è sparito dal vostro cuore. Lo fate e ancora siete membri? L'amore di Dio ve ne allontanerebbe e vi porterebbe nella vostra chiesa, da vostro fratello e vostra sorella, a riunirvi, a sedere nei luoghi celesti, ad ascoltare il vostro pastore predicare. E il risveglio o il camp sta finendo ora. Se quello rimane ancora nel vostro cuore, preghiamo insieme ora, che Dio ve lo toglierà. Signore Gesù, veniamo con umile contrizione, veniamo con cuori penitenti, Signore, siamo tutti colpevoli, abbiamo trasgredito i Tuoi comandamenti, abbiamo trasgredito le leggi del Tuo amore che ci ha salvati. La Chiesa stessa ha seguito dei capricci e programmi di costruzione e ogni genere di cose e ha lasciato la riunione di preghiera e lo Spirito Santo per qualcosa 1 o 2 volte alla settimana, quando dovrebbe essere nei nostri cuori e nella nostra mente costantemente. Perdonaci, Signore. Perdona i nostri ministri, Signore, che staranno sul pulpito e si vergogneranno di annunciare il pieno Vangelo di Cristo. Quanti di loro oggi, il mondo intero è diventato una Sodoma. Molti ministri seduti nella loro parrocchia stasera e domani o nel loro studio, cercando di trovare le parole, e scorrono la parola di Dio e vedono i peccati, ma hanno paura di dire qualcosa su questo perché sarebbero scomunicati. Il consiglio dei diaconi li convocherà e saranno affidati alla sede principale e rimossi quando sanno che dovrebbero predicare contro il peccato. È un lotto ancora una volta. I peccati di Sodoma tormentavano la sua anima retta, ma l'uomo non ha il coraggio, proprio come Lot non aveva il coraggio di prendere posizione. Ti prego, Dio, che ci perdonerai per cose del genere, che possiamo essere come Paolo di un tempo. Non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Perdonaci tutti, Padre. Come questa semplice storiella di quel freddo giorno di novembre in cima a quel monte là, come quell'uomo stasera, un diacono della chiesa lassù, un cristiano fedele, perché una madre cerva si fece avanti e mostrò qualcosa di così reale. Egli disse: se tacessero, griderebbero le pietre. Prego, Padre, che ci darai qualcosa di così reale stasera, che attirerà la nostra attenzione a Cristo, per farci sapere che Lui è in mezzo a noi stasera. Mani penitenti si sono alzate, centinaia, perdonali, Signore. Ora ti ricordo, Signore, della Scrittura che hai detto: nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira per primo. Come potrebbero alzare le mani senza che tu non le abbia attirati? Quando alzano le mani, infrangono ogni regola scientifica. La gravitazione gli tiene giù le mani. Ma c'era uno spirito in loro e dello spirito vicino a loro che ha detto: sei nell'errore, alza le mani. E ha sfidato le leggi della gravitazione e hanno alzato le mani verso il Creatore. Abbi pietà di me, Dio. E tu hai detto: tutto quello che il Padre mi ha dato verrà a me. Io non li caccerò fuori. Darò loro la vita eterna e li risusciterò nell'ultimo giorno. Tu hai detto che ascolta le mie parole e creda a colui che mi ha mandato a vita eterna e non verrà mai in giudizio, ma è già passato dalla morte alla vita. Al regno di Dio per diventare membri fedeli del corpo di Cristo e le loro chiese, di questi ministri, possano continuare a crescere in membri nati di nuovo nel regno di Dio. Benedici i miei fratelli, che chiunque per cui preghino sia guarito. Il Vangelo che predicano, che non cada su un terreno duro o roccioso, ma su cuori teneri. Concedilo, Signore, che il regno di Dio si stabilisca presto sulla terra. Tu stai venendo per i tuoi delegati. Un giorno l'agnello lascerà il santuario, si farà avanti per prendere il libro dalla mano di colui che ne è il proprietario. Quando l'uomo trasgredì e il libro della vita tornò al suo proprietario originale, l'uomo, tutta la vita era perduta e non c'era nessun uomo in cielo o in terra che fosse degno. Ma un agnello si fece avanti, un agnello insanguinato che era stato ucciso fin dalla fondazione del mondo, che venne, prese il libro della redenzione e lo aprì. Dio, che il mio nome sia là, possa ogni nome qui essere scritto là, Signore, che è stato redento in questo grande piano di redenzione. Concedilo, Padre. E ora te li diamo, te li affido. E se c'è qualcuno qui che non è mai stato battezzato nel battesimo cristiano, che possano venire avanti per atto di fede e confessare che sono nell'errore ed essere battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei loro peccati ed essere riempiti con lo Spirito Santo. Concedilo, Padre. Vuoi ascoltarci, Padre, su questa preghiera, mentre la presentiamo a Te umilmente nel nome, l'onnisufficiente nome con cui tutti i cieli e la terra si chiamano. Gesù Cristo. Amen. C'è una fonte piena di sangue tratta dalle vene dell'Emanuele, e i peccatori immersi sotto il flusso perdono tutte le loro macchie di colpa. Perdono tutte le loro macchie di colpa. chiedi colpa, e i peccatori immersi sotto il flusso, perdono tutte le loro macchie di colpa. Non amate quei vecchi cantici? Continuate. Non sono meravigliosi? Scritti dallo Spirito Santo. Li amo davvero. Penso che i cantici di Giubileo vadano bene, ma a me piacciono questi vecchi cantici del sangue, cantici della fede. Cantiamolo un altro verso nella maniera all'antica, di campagna come lo cantavamo tra le colline anni fa. Il ladro morente gioì nel vedere la sua ultima possibilità, quella fonte nel suo giorno. Lì possa io, anche se vile come lui, aver lavato via tutti i miei peccati. Chiudiamo gli occhi e cantiamolo dolcemente a Cristo. Il ladro morente gioì nel vedere quella fonte nel suo tempo, e lì possa io, anche se vile come lui, lavar via tutti i miei peccati, lavar via tutti i miei peccati, lavar via tutti i miei peccati, e lì possa io, anche se vi come lui, lavar via tutti i miei peccati. Oh, non vi fa sentire tutti ripuliti dentro, proprio sentire la dolcezza della presenza di Dio? Ora voi siete figli di Dio. Ora siamo innalzati in luoghi celesti, in Cristo Gesù, con tutta l'autorità, i cieli e la terra ci sono dati. Ci avete mai pensato? Qualcuno dice, hai qualche potere? No, ma ho l'autorità. È come il piccolo poliziotto che sta qui fuori sulla strada, un piccolo individuo con il berretto tirato giù sopra le orecchie, pesa circa 100 libbre, con un distintivo puntato. Ed ecco che arriva un mucchio di auto sulla strada che fanno 100 miglia all'ora, ognuna di esse 400 o 500 cavalli. Lui non riuscirebbe a fermarne una. Ma lasciate che tenga sulla mano. Lui ha autorità. È questo che fa stridere i freni. Non è la sua potenza, è la sua autorità. E noi abbiamo l'autorità tramite Gesù Cristo. È il motivo per cui i diavoli gridano. Vedete? Non perché abbiamo potere, ma abbiamo autorità. Lo Spirito Santo è qui, l'autorità di Dio. Le opere che io faccio farete anche voi. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Credo in Lui. Ora siamo seduti nei luoghi celesti, nella presenza di Cristo, innalzata al di sopra delle preoccupazioni del mondo, in un regno di fede. Cosa potrebbe accadere qui stasera? Potrebbe esserci un'altra Pentecoste? Potrebbe accadere una cosa tale proprio qui stasera, come fu in Atti 2. Proprio così. Cristo è qui. Se potessimo togliere la durezza del nostro cuore, Lui è con noi? È vero, Cristo è in mezzo a noi, Egli ha promesso di esserci. Come lo riconoscereste? Non dal suo aspetto fisico, ma dalle opere che compì. È quello che Egli promise e disse che lo avrebbe fatto. Dio aiutaci stasera, che quando ce ne andremo da qui, la mia preghiera è E la dirò proprio con gli occhi aperti a voi, gente. Prego che vediate qualcosa di così reale. Che Dio faccia qualcosa di così reale stasera, da dire come quelli che vennero da Emmaus, mentre tornate nelle vostre case. Non ardeva il nostro cuore dentro di noi? Vedete, loro erano, Gesù era stato crocifisso e morto, seppellito, c'era stata una voce che gli era risorto e camminò con loro tutto il giorno e loro non lo riconobbero. Egli ha camminato con molte persone e loro non l'hanno riconosciuto. Ecco chi ha impedito che lui avesse quell'incidente venendo qui. Ecco cosa guarisce il tuo bambino, Cristo, e forse non lo hai riconosciuto. Ma una notte li raggiunse a Emmaus, Cleopa il suo amico, e loro chiusero le porte. Allora egli fece qualcosa proprio come l'aveva fatta prima della sua crocifissione. Sanno che era lui, nella sua risurrezione. Di corsa andarono a dirlo agli altri. Possa egli fare qualcosa stasera, come fece prima della sua crocifissione per noi, che noi, quando andremo da Emmaus, potremo dire agli altri, il nostro cuore ardeva dentro di noi. Possiamo vedere qualcosa di reale, non tanto di qualche nuova dottrina o altro, ma la dottrina che noi conosciamo, resa manifesta dalla potenza di Dio. Ieri sera ho chiamato la fila di preghiera, sono venuti la donna storpia e così via, guariti, testimonianze, solo amatoriale. Siamo solo riusciti a stare qui un pochino, non abbastanza, quasi per conoscervi. Lì dentro ho potuto cogliere i sentimenti di persone che dicevano, sta leggendo la loro mente. Ho cercato di voltarmi di schiena alle persone e mostrarvi che non è lettura della mente. Molti di voi veterani qui in Arkansas ricordano quando prendevo la mano di una persona, come lui mi disse, allora accadrà che se sarai sincero conoscerai lo stesso segreto del loro cuore. Lo ricordate tutti voi? E le cose che egli ha compiuto in tutto il mondo, ovunque. Non dimenticate la rivista Life, ora il mese scorso, vedere dove egli ha predetto cosa sarebbe successo. Ed ecco, si trova lì. Testimoni qui stasera che erano là presenti. Persino la scienza non ne sa nulla. Si stanno chiedendo perché sia potuto essere. Ma lo è. Ora, guardate, prenderò una nuova scrittura stasera. La Bibbia ha detto che Gesù Cristo è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. È vero, fratelli? È la scrittura. Ora, se egli è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità, ora, se lo toccaste, egli agirebbe, se è lo stesso come lo era, agirebbe come fece allora, perché non potete... È l'unico modo in cui mai lo riconoscereste, è tramite la sua azione, vedete? Qualsiasi ipocrita può farsi delle cicatrici sulla mano e sangue o quant'altro, ma una vita è ciò che lo dice, vedete? Potrei prendere un albero e legarci sopra delle foglie qui fuori, di un albero diverso, ma che tipo di frutto produce? Vedete? Ora, la vita di Cristo vive in voi, poi se quella prima vita che esce da quel ramo, ora, egli non ha mani, ora, se non le vostre e le mie, non ha voce se non la mia e la vostra. Vedete, la vite non porta frutto, il tralcio porta frutto. E se il tralcio che generò nel primo ramo che venne fuori da quella vite, come ho detto, scrissero un libro degli atti a seguito di esso, se mai produce un'altra vita originale, scriverete un altro libro degli atti a seguito di esso. Sarà lo stesso spirito, perché è la stessa vita in tutta la vite. Ogni tralcio che genera sarà là. Ora voglio che notiate una cosa mentre siamo seduti qui. Quanti di voi credono che Cristo sia qui? Quanti di voi sono malati? Alzate la mano. Quanti di voi credono di avere abbastanza fede che se toccaste la sua veste, egli agirebbe nello stesso modo? Non chiamerò nessuna fila di preghiera, chiamatela soltanto, fatela venire proprio da qui. È una bella sfida, ma avete molta fede e credo che Dio la onorerà. Ora guarderò verso l'uditorio e voglio vedere se c'è qualcuno che conosco nell'uditorio. Conosco il fratello Tracy Boutlier, che è seduto lì. Questo fratello qui, non conosco questi ministri proprio da questa parte. Un ministro là dietro in fondo che lo conosco. Al di fuori di quello, con l'autorità della mia Bibbia ed essa sul mio cuore, non giuro perché la Bibbia ha detto di non farlo, ma per la mia Bibbia sul mio cuore, non mento. Non vedo un'altra persona che conosca al di fuori di Jim McGuire. E se non sono sicuro, quello è un fratello che ho incontrato l'altro giorno al tabernacolo, l'ho appena conosciuto, ho dimenticato come si chiama, è un lavora al tabernacolo di Jeffersonville. Esatto. Ora, quella è l'unica persona che conosco, che riesca a vedere che conosco. Ora, se Gesù fosse qui e tu volessi essere guarito, gli chiedessi, Signore, vuoi guarirmi? Ecco cosa. Se egli si trovasse qui con questo completo che egli mi ha dato, non potrebbe guarirmi. L'ha già fatto, vedete. È stato finito al Calvario. E tutto il mondo è stato salvato, tutto il mondo è stato perdonato, tutto è successo al Calvario, vedete? Egli è stato ferito per i nostri misfatti, per le sue lividure noi abbiamo ricevuto guarigione. Tempo passato, vedete? Ora l'unica cosa che dovete fare, non vi servirà niente se non ci credete, non sentirlo. Gesù non disse mai, l'hai sentito? Disse, l'hai creduto? Ho visto persone alzare la mano e dire, sentitelo. Egli non lo disse mai. Disse, lo hai creduto? Fede, vedete? Notate ora, se egli è quello stesso sommo sacerdote, dovrebbe agire nello stesso modo. Non importa quanto mi ungesse, deve ungere anche voi. Beh, vedo un uomo che conosco, c'è il signor Way, l'uomo che è caduto morto in chiesa l'altro giorno, che Dio ha riportato in vita, seduto proprio lì. È un ministro seduto accanto a lui che conosco, seduto proprio lì accanto a lui. Ma per il resto questo, sì, credo di vedere questo fratello, questo è suo. Fratello che oggi ho incontrato laggiù con la famiglia Blackwell pregando nella casa. Ma voi che credete in lui e credete di poterlo toccare, vi chiederò una cosa. Ora, io sono vostro fratello, solo un uomo, proprio come vostro marito o vostro fratello o il vostro pastore, solo un uomo. E ora lì non è fuori in qualche stanza buia come un diavolo. E il diavolo non lo fa comunque. Avete mai sentito un diavolo predicare il Vangelo, far salvare e guarire le anime? Se Satana può cacciare Satana, allora il suo regno è diviso in parti contrarie. Disse Gesù, no. Ma proprio qui, voi guardate e credete che Gesù rimane ancora quello stesso sommo sacerdote che era. E dite, Signore Gesù, sono malato. Oppure ho una madre malata seduta qui. Oppure un fratello in un istituto. Signore, io non posso pagare il mio debito. Aiutami. Io confesserò tutti i miei peccati. Io sono un peccatore. Io voglio mettermi a posto con Dio. Qualcosa di diverso. Chiedete a Lui. Toccatelo come il sommo sacerdote e vedete se oggi non agisce come fece allora. Ciò mostra che egli è con noi. Ora, credo che lo farà. Io non mi ha mai ancora deluso in tutti questi anni. Io credo in lui, ma potete capire che sfida sia. Ma non... Qualcuno ha detto, non hai paura? No, signore! Come posso avere paura? È lui proprio qui vicino a me. Lui è la sua parola, non è la mia. Dico solo quello che ha detto lui, è la mia confessione. Confessare significa dire la stessa cosa. La scrittura che è Dio, Dio in forma di lettera, la parola si è fatta carne e ha abitato in mezzo a noi e la parola è ancora Dio e la parola ha detto egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, sta a lui confermarla, merita che io la creda. Ora, credetela! Ora, voglio che ognuno di voi, allora, piano, in silenzio, offra una preghiera a Dio e dica: Signore Dio, aiutami. So che quel piccolo vecchio uomo con le spalle curve che sta lassù non sa nulla di me, ma Tu mi conosci. E se solo Tu farai e ripeterai una scrittura per me stasera, come la donna toccò la sua veste, in realtà egli non sentì il tocco della mano, perché, come vi ho detto, la veste palestinese è ampia, la sottoveste spessa, grandi abiti pesanti, non lo sentì. E disse: chi mi ha toccato? E Pietro lo rimproverò dicendo: Signore, beh, lo prese e lo rimproverò per quello. In altre parole, sembra insensato che Tu lo dica. Tutti hanno le braccia intorno a te, ti battono sulle spalle. Chi mi ha toccato? Disse: ma virtù è uscita da me. Qualcuno mi ha toccato con un tocco diverso. Potete fare quel tocco stasera? Io mi arrendo. Ora ricordate, sono un totale muto a queste cose, eccetto il regno di Dio. È proprio come questo microfono. Questo microfono non può parlare. Può parlare solo quando qualcosa parla attraverso di esso. E noi siamo proprio come quel microfono per questo. Non vi conosco, ma ci vuole qualcosa che parli attraverso qui. E voi credetelo e abbiate fede in Dio, e Dio lo concederà. Lo credete? Ora credete soltanto, abbiate fede e non dubitate. Credete nel Signore Dio. Ora pregate soltanto, siate davvero riverenti e proprio vedete. Ora, Padre Celeste, ho parlato a lungo, c'è gente seduta qui che sono persone destinate all'eternità, tutti noi, i nostri capi sono chinati verso la polvere, da dove Tu ci hai presi, e se Tu tardi, noi ritorneremo a quella polvere, questi spiriti e anime che sono in noi devono tornare a Te per il giudizio. Ora, Padre Celeste, preghiamo che onorerai la Tua parola stasera. Ho parlato di Te. Ora, parla che ho detto la verità, Signore. Io sono il Tuo servitore. Mi affido a Te. E se c'è qualcuno qui dentro, Signore, che ha quel tipo di fede che potrebbe portare alla manifestazione di Gesù Cristo per mostrare che il segno che Egli ha promesso, l'ultimo segno alla Chiesa gentile, avrebbe avuto luogo, la Chiesa eletta, come il gruppo di Abram chiamato fuori. Vediamo Billy Graham e quegli uomini giù a Sodoma che li chiamano fuori. Ma ricordiamo che colui che rimase con Abram diede loro un altro segno, che il figlio in arrivo era vicino. Signore, facci vedere quel segno stasera, come l'uomo aveva la schiena rivolta verso la tenda e disse: perché Sara ha riso? Gesù ha detto che si ripeterà ancora poco prima della venuta del figlio dell'uomo. Dio manifestato nella carne, in carne umana, tramite la potenza dello Spirito Santo e del sangue di Gesù Cristo. Concedilo, Signore. Affido questo, me stesso, a Te per il Tuo servizio. Parla, Signore. I Tuoi servi ascoltano. Ora, nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, prendo ogni spirito qui dentro sotto il mio controllo per il regno di Dio, per le sue opere. Ora, che lo Spirito Santo agisca. Ora, sono le cose che ho detto esatte o non sono esatte? Egli rimane Cristo? Egli ha mantenuto la sua promessa di: dovunque due o tre sono radunati, io sarò in mezzo a loro. Fra qui a un poco di tempo e il mondo là fuori non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io, il pronome personale, sarò con voi, persino in voi. Le opere che io faccio farete anche voi, più di questo, perché io vado al Padre. È vero? Vedo quella luce sospesa sulla ragazzina di colore. Sta migliorando. Ricorda soltanto, starà bene. Vieni da molto lontano da qui. Devi sacrificarti per arrivare qui ogni sera. Ma non temere per la bambina. Avete trovato grazia con Dio. Lei è stata chiamata ieri sera. Credi soltanto. Qui, qualcuno ha mai visto quella luce? Alzate la mano se l'avete vista. Ne avete visto una foto? Non la vedete? Guardate qui, guardate qui. Quella luce è color smeraldo che sta proprio qui. Non la vedete? Si sta muovendo proprio qui. È sopra una donna, soffre di diabete. Ha pregato, lei crede. Dio, non lasciare che essa la lasci. Lei sta per mancarla, sicura. Signora Davis, credi con tutto il cuore. Ecco. Non ho mai visto la donna in vita mia. Ecco le mie mani davanti a Dio. Chiedetele se quelle cose... È vero, signora? Fai segno con le mani, così se è vero. Ora, chi ha toccato? Non me. Lei ha 20 yard da me. Ma ha toccato il sommo sacerdote, Gesù Cristo. Abbiate solo fede. Non dubitate.
You believe? Here.
Credete? Ecco, guardate di nuovo qui, proprio qui, una donna che prega, soffre di un problema allo stomaco, qualcosa che non va con le sue gambe. Oh Dio, signora Cotton, credi con tutto il cuore, ricevi la tua guarigione, Gesù Cristo ti sana. Dio in cielo sa che non ho mai visto la donna in vita mia. Cosa ha toccato? Non è lo stesso sommo sacerdote? Perché siete sospettosi? Non dubitate. Abbiate fede in Dio. Qualcuno dietro in quest'area. Pregate, credete. Lui è Dio dappertutto. C'è una signora seduta qui che prega. Non sta pregando per se stessa, sta pregando per suo figlio. Lui ha un problema allo stomaco, non è qui. Si trova in un altro stato, è di una città chiamata Pontiac, Michigan. Non temere, aveva lo stomaco ulcerato per un problema nervoso. È andato via da lui. Amen. La tua fede lo ha toccato. Che voi lo sappiate, qui siete un uomo, qui, quello che suona questa chitarra, quello che mai sia qui, che soffre anche di mal di stomaco. Il diavolo pensava di cavarsela, ma non è così. Sei guarito, Signore. Gesù Cristo ti fa stare bene. Credete con tutto il cuore? Se puoi credere, tutto è possibile. Credete? Il piccolo uomo seduto qui che prega per sua moglie con le mani alzate. Lei soffre di un problema d'asma. Se credi che Dio la guarirà, fratello, lei sarà guarita. Amen. Gesù Cristo lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Chiedete a quelle persone. Non le ho mai viste in vita mia. Molto in fondo qui siede un'altra donna. Ha un tumore al seno. Oh, che non lo manchi. Signora Patterson, accetta la tua guarigione, alzati in piedi, dai gloria a Dio. Va bene, non ho mai visto la donna in vita mia. Dio in cielo lo sa. E quelle barelle laggiù, e la donna lì, tieni giù la testa, la donna, c'è una donna seduta lì e su una lettiga. Credi che io sia suo profeta, suo servitore? C'è una luce sospesa sulla donna. Soffre di un problema al cuore. Se rimani lì, morirai. Alzati nel nome di Gesù Cristo. Prendi il tuo letto e vai a casa e supererai il tuo problema di cuore. Credete in Dio? Quanti di voi credono in Lui? Ascolta, amico mio, uno più grande di Salomone qui, il sommo sacerdote, che può essere toccato dal sentimento della nostra infermità. Credete in lui? se questa non è l'opera con cui Gesù Cristo dimostrò di essere il Messia, è quello che dice la Scrittura, dite Amen. E a ogni modo, tu stai affrontando un esaurimento nervoso, allontanatene, mettiti in salvo, corri velocemente, lascia che le cose che sono nel passato, e guarda a Dio, sei un ministro del Vangelo. Tu, ho parlato con te stamattina, non sapevi cosa fosse e io non sapevo cosa fosse, ma lo vedo ora, stai arrivando a un esaurimento, il diavolo sta mettendo di tutto nella tua mente, cercando di metterti contro, persino contro di me. È così, dice il Signore. Lascia perdere, digli che è un bugiardo, accettalo subito e questo ti lascerà e non tornerà mai più. Sarai un uomo libero. Vi sfido a credere a queste cose. L'uomo è venuto da me stamattina chiedendo, non lo sapevo ma lo vedo, proprio qui e davanti a lui. Guardate quell'ombra oscura che proprio entra ed esce. Ma ora la cosa lo ha lasciato, è vero. Alleluia! Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Mentre lo Spirito Santo è qui ci sono dei fazzoletti. Preghiamo mentre voi vi tenete in preghiera. Padre Celeste, ci viene insegnato nella Bibbia che si presero dal corpo di San Paolo fazzolette e grembiuli. Spiriti impuri uscivano dalle persone e loro venivano guariti. E mentre siamo coscienti della tua presenza qui, ci rendiamo conto che non siamo San Paolo, ma tu sei ancora Gesù. E non era lui dall'inizio, ma eri tu. La fede nelle persone, quando lo videro profetizzare e seppero che Dio era con lui. Signore, tu onori le preghiere delle persone di nuovo oggi con gli stessi mezzi. Uno scrittore ha detto, quando Israele era in cammino verso la terra promessa, che il Mar Rosso l'interruppe proprio sul cammino del dovere verso la terra promessa. E Dio guardò giù attraverso quella colonna di fuoco con occhi arrabbiati. Il Mar Rosso si spaventò, si ritirò e Israele andò verso la terra promessa. Dio, stasera il popolo vuole quella promessa. Vorrei soprattutto che voi prosperiate in buona salute. E la malattia li ha interrotti. Che tu possa guardare giù stasera attraverso il sangue di Gesù Cristo. E quando questi fazzoletti vengono messi sui malati, in commemorazione di questa grande unzione dello Spirito Santo, di Cristo che si manifesta qui senza ombra di dubbio, lo stesso Gesù che ci mostra che è ancora vivo e risorto dai morti. Che la malattia si spaventi quando questi pegni vengono messi sui malati, che egli si ritiri e si sposti e che il popolo sia guarito attraverso il nome di Gesù Cristo. In silenzio, la Bibbia è esatta e se Gesù è disposto a venire qui e a rendervi questo così manifesto, così perfettamente, al di là di ogni regno della psicologia, al di là di ogni regno di emozione, un perfetto miracolo. Un miracolo è qualcosa che non può essere spiegato. Posso vedere dove un uomo potrebbe essere un po' zoppo al piede, potrebbe saltare e sotto un'emozione. Esatto. Ma chi potrebbe dirgli cosa ha fatto e da dove è venuto e cosa è successo e cosa sarà? E io vi sfido, non ha mai sbagliato una volta nella migliaia di volte in tutto il mondo. Abbiamo molte imitazioni, lo so, questo deve avvenire, imitazioni carnali, ma non quello fa solo sì che la cosa vera risplenda di più. Quello rende Gesù Cristo reale. Eccolo qui stasera, è in mezzo a noi lo stesso Spirito Santo che avete ricevuto e vi fa parlare in lingua e fare le cose che avete fatto. Quello stesso Spirito Santo che vi dà quel segno di Sodoma per uscire da quel genere di cose. L'ora che questo mondo brucia è vicina e una bomba si trova laggiù con un numero sopra. Fuggite a Cristo in fretta! Egli disse anche nelle scritture le ultime parole che uscirono dalle sue labbra. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se metteranno le mani sui malati, staranno bene. Lo credete? Vedrò se lo credete. Mi chiedo se potremmo far passare una buona fila veloce all'antica dell'Arkansas per un minuto. Lo credereste? Vi piacerebbe vederlo con le mani imposte su voi? Vi piacerebbe averla? Non so come la gestiremo. Dubito se la possiamo fare. Voi dubitate? Pensate che potremmo? Non so come faremo, ma possiamo provare se sarete riverenti. Che quelli che sono lì dentro, cosa? Sezione per sezione, va bene, quelli che sono là dietro, che hanno quei biglietti di preghiera, si facciano avanti in quella fila, la sezione di destra. Ora, voglio che sappiate, fratelli miei, sorelle mie, che non dovete aspettare che un evangelista speciale arrivi. No, no. Il vostro pastore ha lo stesso. Ora, lui potrebbe non essere in grado di avere quel dono profetico che viene uno solo in una generazione. Ma guardate, lui ha gli stessi diritti di pregare per voi che io avrei. Quel discernimento non vi guarisce, vi rende solo consapevoli di Dio, che siete nella presenza di Dio. Ma l'evangelista va in città, fa tutto il pregare, tutto il battezzare. Poi la gente, quando lui se ne va, il pastore è... Ebbene, la gente pensa che il loro pastore non sia nulla. Il vostro pastore è un uomo di Dio. Vi ha guidati fin qui al sicuro. Può portarvi avanti. È un uomo ammaestrato di Dio. E voglio che voi, ognuno di voi, se passate attraverso questa fila di preghiera e non ci credete, restatene fuori, peggiorerete. Ma se ci credete davvero, quando passerete sotto le mani unte di Dio, voglio che andiate a casa testimoniando la potenza di Dio. Uscite di qui giubilando e lodando Dio, che è tutto finito. Voglio che lo facciate. Voglio che questi pastori mi aiutino. Oh, fratello Moore e fratello Hopper e molti di questi fratelli qui che conosco e questo bel gruppo di pastori qui, proprio si alzino e mi formino proprio una piccola fila esattamente da questa parte. Questo è il modo in cui lo facevamo. Non lo faccio da anni, ma mentre lo Spirito Santo è ancora su di me, ho appena visto accadere qualcosa proprio in quel momento, mentre lui è ancora qui e mentre posso e mentre loro hanno la stessa unzione, la stessa autorità. Questo è tutto. Metteremo le mani sui malati. E la Bibbia ha detto, mettono le mani sui malati, staranno bene. Lo ha detto la Bibbia. È la parola di Dio. Venite qui fuori, fratelli. Venite qui fuori e formatevi una fila proprio da questa parte. Io starò con questi fratelli. Ora, quando uscite, voi in questo posto, mentre uscite, uscite dritto intorno all'edificio, rientrare di nuovo. E ora chiederò a qualcuno di stare qui in piedi, magari a quel fratellino, qui il piccolo, vieni qui e controlla queste file, per piacere. Ho un fratello che può stare qui a chiamarli per sezioni. Che i ministri ora, i ministri servi unti di Gesù Cristo, stiano proprio da questa parte. Ho un paio di fratelli che vengono da Jeffersonville, alcuni dei miei collaboratori delle piccole chiese sorelle del tabernacolo, il fratello Don Ruddell, un grande successo nel pregare per i malati. Don, sei qui? Il fratello Junior Jackson, un predicatore metodista che ho appena battezzato nel nome di Gesù Cristo, ha ricevuto lo Spirito Santo. Quest'altro era un ministro della Chiesa di Dio. Voglio che voi, fratelli, che pregate per i malati, intorno al tabernacolo, veniate, stiate nella fila con questi fratelli. Va bene così, vero fratello? Va bene, vero? Certo. Sì, va bene, vieni, stai vicino. Dov'è il fratello Willard Collins? Un altro ministro, ministro metodista? Appena ricevuto lo Spirito Santo e battezzato, vorrei che venisse. Il suo bambino l'altro giorno stava morendo di febbre reumatica e il dottore aveva detto di non lasciargli nemmeno sollevare la testa abbastanza da mettergli un tubo in bocca. Sono venuto da Tucson per predicare i sette suggelli e quando lui l'ha fatto, ha preso quel bambino dal letto e l'ha portato laggiù e non appena è entrato e lo Spirito Santo ha detto, così dice il Signore, porta il bambino a casa e è guarito, giocherà con il mio bambino. Ecco il fratello in piedi proprio qui ora, sua moglie è qui dentro. Immagino che Mike sia seduto qui, lui stesso. Esatto, dove sei Mike, dove sei? E i dottori, eccolo, un mistero, il dottore ha detto di portare le autorità sanitarie, lo hanno fatto portare subito. Il dottore è andato a visitarlo, si è grattato la testa, ha detto non ce n'è un briciolo in lui. Cos'è? Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Amici, il motivo per cui ho chiamato questi uomini, sono ministri, sono pastori, sono uomini che sono chiamati a pregare per i malati, lo stesso come me o qualsiasi altro uomo, e voglio che sappiate che il vostro pastore ha l'autorità per farlo. Non dovete aspettare ora Roberts o Jack Jones o me o nessun altro. Gesù Cristo è onnipresente. Voi credete in Lui. Il vostro pastore è chiamato a farlo. Se non siete mai stati battezzati dopo questa riunione, consultate il vostro pastore, mettetevi a posto con Dio. Se non avete ricevuto lo Spirito Santo, andate nella sua chiesa, egli vi istruirà su cosa fare. Ora, mentre passate, pregate, e voglio che ogni persona qui dentro, ogni individuo, voglio che preghiate, voglio che proprio marciate attraverso la fila. Io starò proprio qui in piedi con questo gruppo di uomini, imponendo le mani su queste persone. Questo pastore starà qui e chiamerà le file e quando passerete queste mani unte pregherò per voi ora e loro pregheranno per voi. E quando vi impongono le mani, ricordate, siete proprio guariti, come se veniste salvati. La Bibbia essa ha detto, ravvedetevi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. È la promessa di Dio. Lo farà se lo crederete, ma se non lo credete, non funzionerà. Ed egli ha detto, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se mettono le mani sui malati, staranno bene. È compiuto quando vi impongono le mani, se lo credete. Lo credete? Credete stasera che avete visto proprio tanto reale quanto quella mamma cerva poté produrre di vedere Gesù Cristo manifestarsi in mezzo a noi? Se credete che egli è qui, dite Amen. Allora eccolo, chiniamo ora i capi. Ora ecco la mia preghiera per voi con tutto il cuore. Padre Celeste, ti amo, tu sei la mia vita, tu sei le mie speranze, il mio Dio, il mio Re, il mio guaritore, il mio guardiano. Non solo, ma esprimo i sentimenti di ogni cristiano che crede qui e ciò che tu sei. Qui si trovano uomini, alcuni di loro sono qui in piedi, loro stessi malati. So che lo sono, ho visto il tuo spirito sospeso su di loro pochi istanti fa, conoscendo quei ministri malati, ma il loro cuore va per la loro congregazione, le persone, rinunciando al loro proprio posto per stare qui, nella fila di preghiera, per pregare per le loro pecore. Dio, benedici quell'uomo, benedici ognuno di loro. Mentre stiamo qui come tuoi rappresentanti stasera di questa verità, la verità della Bibbia, che ognuno di questi uomini sia così unto e lo Spirito Santo, quando essi metteranno le mani sulle persone, che ci sia una tale fede che colpisca quella persona, che accetti il dono di guarigione dato da Dio, che tu hai promesso a loro, Signore, e che ognuno di loro che passa sia così carico d'aspettativa, che sappiano che stanno passando mondo sotto l'ombra della croce, dove il sangue di Gesù Cristo espia per la loro confessione, e la sua grande augusta presenza qui con noi ora, che dimostra che Egli non è morto, che è risorto dai morti e vivente in mezzo a noi. Allora i nostri cuori arderanno mentre andremo nelle nostre diverse case stasera, dicendo: non ardevano i nostri cuori dentro di noi mentre Egli ci parlava lungo la via? Chiedo che la tua potenza dia una tale fede in questi prossimi minuti a queste persone malate, che non ci sia nessuna persona debole in mezzo a noi. Sfido ogni diavolo che ha legato queste persone sull'autorità della parola di Dio e la presenza di Gesù Cristo, che ha versato il suo sangue per rendere ogni parola una realtà per ogni persona che creda. Satana, sei sconfitto, il tuo tempo è vicino, lascia queste persone nel nome di Gesù Cristo, esci da loro. Noi muoviamo l'azione di Dio imponendo le mani sui malati e loro staranno bene. Samuel canta Sol Abife. Iniziate la fila di preghiera. Tutti in preghiera ora, tutti in preghiera.
Only believe, only believe, only believe. All things are possible. All things are possible. le belle. All things are possible only believe on le belle. On le belle.
I nostri cuori nell'amore cristiano, la comunione dimenti a fini è come quella di lassù, quando ci separiamo. Ci dà dolore interiore, ma saremo ancora uniti nel cuore e speriamo di incontrarci ancora. Padre celeste, nel nome del Signore Gesù, possa questi contatti con le mani gli uni degli altri, fratelli che ministrano, che la parola di Dio concedi, che la virtù che risuscitò Cristo dai morti e lo ha tenuto con noi per questi 2000 anni, leghi le anime per l'eternità e esso guarisca la malattia in mezzo a noi e possa il nome di Gesù Cristo questi fazzoletti e questi pacchi, che la potenza di Dio si posi su loro mediante il nome di Gesù Cristo. Amen. Ora che tutta l'intera congregazione che crede con tutto il cuore che Gesù Cristo ha, manterrà la sua parola, se egli ha mantenuto la sua parola per 2000 anni e ha detto che questo sarebbe accaduto al tempo della fine e qui è accaduto, egli manterrà la sua parola che ha detto: se mettono le mani sui malati staranno bene. Lo credete? Lo accettate? Allora alziamo le mani insieme e diamo lode a Dio.